Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Scemo di guerra, scritto, diretto e interpretato da Ascanio Celestini.
Mio padre era il secondo di quattro fratelli. Ma però tra il primo fratello, che è mio zio Ernesto, e mio padre, che era il secondo, ai miei nonni gli era nato un altro figlio, e sto figlio l'avevano chiamato Gaetano. Ma però Gaetano era nato morto. Così allora, quando è nato mio padre, pure mio padre l'hanno chiamato Gaetano, in memoria dell'altro fratello, quello nato morto. Però in famiglia nostra, di chiamare mio padre col nome di un morto non gli piaceva nessuno. Così allora mio padre per tutta la vita è stato chiamato Nino e non Gaetano come il morto. Così l'abbiamo chiamato pure noi figli, Nino, in famiglia, insomma sempre così l'abbiamo chiamato. Com'era mio padre da ragazzino io mi rimmagino abbastanza bene, mi rimmagino da quello che mio padre ha raccontato per tanti anni, io l'ho sentito raccontare per 30 anni. Me lo immagino mio padre pure quando era proprio ragazzino che insieme alla famiglia, al padre, alla madre sua, andavano al cimitero, al Camposanto, al Verano, a portare i fiori sulla tomba del fratello morto. Io però mi figuro che mio padre doveva fare impressione di arrivare al cimitero e vedere che su una lapide si stava scritto il nome suo. Fa impressione chiamare i vivi col nome dei morti. E fa impressione pronunciare il nome di un morto e sentire che c'è un vivo che ti risponde. Però pure mio padre rischiò di morire tante volte nella vita, soprattutto quando era ragazzino, ma quello mio padre diceva che era una cosa normale, diceva che era la vita che si faceva in quell'epoca sotto ai bombardamenti, la vita dei ragazzini. Per esempio, in tempo di guerra, mio padre rischiò di morire una volta perché dopo che c'erano stati i bombardamenti, i ragazzini andavano in giro a cercare i residuati bellici, no? Bombe inesplose, proiettili. Mio padre e mio zio Ernesto avevano trovato un proiettile, avevano cercato di aprirlo sul davanzale della finestra a forza le martellate, alla fine sto proiettile scoppiò, mio padre si trinciò quasi 3 dita, mio zio si ancora scheggia nella coscia, però non morì quella volta mio padre. Un'altra volta mio padre rischiò di morire all'Appio Claudio, in Pineta, qui a Roma, a Cinecittà, mentre raccoglieva le vigne. Mio padre raccontava che stava in cima all'albero, stava a raccogliere vigne, a un certo punto vide un tedesco. Mio padre gli pisciò in testa e il tedesco gli sparò addosso, però non lo prese e non morì manco quella volta mio padre. Un'altra volta invece mio padre rischiò di morire per colpa di una cipolla. Quel giorno lì era il 4 giugno del 1944, il giorno della liberazione di Roma, oppure come si dice a Roma, dell'entrata da americani. Quel giorno lì, 4 giugno 1944, la mattina presto, mio padre e mio nonno erano usciti dal cinema, il cinema Iris, dove lavorava mio nonno, non era il padrone del cinema, insomma, scopava per terra, pulia, faceva il guardiano. Mio nonno e mio padre avevano dormito lì durante la notte perché c'era stato il coprifuoco, erano rimasti al cinema, e quindi all'alba sono usciti fuori da sto cinema e se ne sono tornati verso il Quadraro, che è la borgata dove stavano loro a quel tempo. Però lungo la strada, un pezzo di strada l'avevano già fatta, si sono dovuti fermare sotto la pensilina della scuola, che ci sta ancora, la Giovanni Cagliero, all'angolo tra via Tuscolana e via Cave. Si fermarono lì perché tutti stavano fermi lì, tutti a aspettare. Perché dice che in lontananza, se vedevano certi soldati, che aggiudicate come erano vestiti, questi soldati pareva che erano americani. Infatti qualcuno lo disse, oh, vedrai che mossa arrivati gli americani, finalmente sono arrivati, no? Qualcun altro invece disse, no, guarda che secondo me sono ancora i tedeschi. Qualcuno invece, per mettere d'accordo tutti, disse, ma secondo me sono tedeschi travestiti da americani. Fatto sta che però nessuno avanzava verso questi soldati, perché tra i tedeschi o americani che fossero e la gente c'è stava un carro armato tigre, quello sicuramente era tedesco, se gli andavano incontro gli avrebbe sparato. Così allora mio padre, mio nonno e altra gente se ne andarono su verso via del Mandrione. Cammina, in bel momento mio nonno trova una cipolla per terra. Beh, oh! Strano, però ci stava sta cipolla per terra. E c'è da dire che mio nonno in tasca c'aveva pure un pezzo di fegato che aveva rimediato il giorno prima. Quello mio nonno era zoppo, non è che camminava veloce, però la cipolla l'aveva vista. Se sentiva il fegato in tasca, guardava la cipolla, pensava, ma né Dio, il fegato che ha la cipolla è quello che può essere. Disse a mio padre, Anì, raccogli qua la cipolla. Quello mio padre si buttò sulla cipolla, ci cascò sopra e fu pure la fortuna sua, perché in quel momento gli spararono addosso. Quello mio nonno fece uno strillo. Mio padre raccolse la cipolla, si alzò e disse, oh, e che te strigli? E quello mio nonno disse, ma che ne hai vista in mitragliara c'è stata? Mio padre si alzò con la cipolla, si guardò attorno e vide che c'era un braccio di un uomo, di un cristiano, magro magro, secco secco, che usciva fuori da una grata arrugginita. È evidente che attaccare al braccio ci stava pure tutto il resto della persona, o quantomeno la bocca di questo qua, che continuava a dire che sì, riporta mai cipolla, ridà mai cipolla, se no ti sparo addosso un'altra volta e stavolta te coglio. Mio padre, che ha cipolla in mano, andiede sotto a sto braccio magro magro, secco secco, ma rimase lì sotto, che ha cipolla in mano, e non gliela detta a quest'uomo. Se la tenne in mano lui, mio padre. E mio padre incominciò a raccontargli a quest'uomo col braccio secco, come solo i ragazzini si possono mettere a chiacchierare in un momento del genere. Si mise a raccontargli tutto quello che gli era successo nelle ore precedenti, fin dalla sera prima, per fargli capire che adesso a Roma stava cambiando tutto. C'era la grande storia che attraversava le strade di Roma. Ora stavano ad arrivare gli americani, gli disse mio padre, ci sono americani, stanno qua dietro, arriveranno gli americani, porteranno i cipolli americani, che devono essere una cosa grossa come cocomeri, che andava cercando questo ancora con sta cipolla striminzita. E raccontò della grande storia mondiale che attraversava le strade della città di Roma, una storia mondiale che avrebbe stritolato uomini e cipolle con il suo procedere portentoso. Mio padre incominciò la storia parlando di quello che era successo il giorno prima, la sera prima, a cena, insomma, diciamo che in tempo di guerra col coprifuoco se mangiavi fuori casa cenavi ai quattro. Però mio padre e mio nonno stavano a cena il giorno prima dalla sora Irma, che era una che c'aveva la trattoria attaccata a sto cinema Iris dove lavorava mio nonno. E quando mio padre raccontava sto fatto della trattoria, diceva sempre che dalla sora Irma si mangiava scientifico. Nel senso che se tu piavi, che ne so, un piatto di fagioli, li piavi tu e li piava un altro, se tu contavi i fagioli nel piatto tuo e nel piatto suo erano lo stesso numero. La sora Irma contava i fagioli nei piatti, contava i ceci e le lenticchie, no, non credo, però i piselli, le porzioni erano striminzite, però democratiche, tutti uguali. Mio padre si ricordava il numero dei spaghetti, che erano 13 spaghetti per ogni piatto. Vabbè, insomma, a parte sta cosa, comunque la sera prima a cena stavano a mangiare lì mio nonno e mio padre, dalla sora Irma, e alla fine del mangiare, insomma, mio padre aveva tirato fuori certe pigne, no? Perché si era messo a tirare fuori i pinoli dalle pigne e a rompere col culo del bicchiere sopra la tavola, che mo, a trattoria della sora Irma non è che fosse sette bellezze, però così era, e così doveva rimanere fino alla fine della guerra, la terza guerra mondiale magari pure, perché, insomma, lui lanciava soldi per mettere a posto. Così allora la sora Irma prese mio padre e lo cacciò fuori a rompere sti pinoli da un'altra parte. Però la sora Irma si mise a parlare con mio nonno Giulio, gli propose un patto, gli disse che un parente suo che stava a Frascati, un po' fuori Roma, dice che sto parente aveva rubato un maiale ai tedeschi, e che mo se lo vendeva il maiale per lire 1000, che era una cosa buona, insomma, era una lire che costava poco. Che lei, la sora Irma, disse che lei ci aveva da parte 300 lire, se mio nonno Giulio ci avesse avuto il restante 700 lire per comprarsi il maiale, conveniva a comprarlo pure de Brescia. Quello mio nonno disse che lui un po' di soldi ce l'aveva, ma non più di 200 lire, che però arrivavano 200 e 300 a 500 lire se potevano comprare mezzo maiale. E no, disse la sora Irma, perché questo parente mio a Frascati il maiale se lo vende, ma se lo vende vivo, e se può comprare mezzo maiale vivo. Se te lo compri vivo è intero, se te lo compri mezzo non è più vivo. Perché dice che il parente, questo qua di Frascati, non poteva ammazzare il maiale, perché se ammazzava il maiale, poi il maiale strillava, i tedeschi sentivano i strilli del maiale e trovavano subito che era lui quello che si era fregato. Così dice che se lo vendeva vivo, intero, sano, per 1000 lire e pure di corsa. Perché se poi arrivavano gli americani, questo qua non c'aveva più paura, ammazzava il maiale e se lo vendeva a fette, capito? Quindi, mio nonno e la sora Irma decisero di mettere su una società per comprarsi finalmente sto maiale insieme a altre persone, perché a 1000 lire ci arrivavano. E mo gli americani, che erano un bel po', che tutti speravano che arrivassero pure di corsa, mi nonna e la sora Irma quasi era sperarono che gli americani arrivassero, ma che gli dessero qualche ora di tempo per comprarsi sto maiale. Mi nonno uscì fuori, si prese mio padre e andarono a dormire al cinema Iris. De notte stavano lì, in tempo di guerra. Mo prima di addormentarsi mio nonno si faceva i calcoli sugli ipotetici soci di questa società. Intanto mio padre continuava a rompere i pinoli, che erano pigne dell'Appio Claudio, la pigneta che sta dietro al Quadraro, Cinecittà, quella zona lì. Mio padre spesso andava a raccogliere pigne, ma quella volta lì raccontava mio padre che nel mentre che stava in cima all'albero a raccogliere pigne, a un bel momento vide passare un soldato tedesco sotto l'albero, un soldato giovane giovane, uno di questi diventati adulti per decreto del Führer, soldati che a malapena si sono parati a far nodo ai lacci di scarpe che già l'avevano mandato in guerra. Dice che questo soldato giovane giovane si era messo seduto sotto all'albero di mio padre e si era tolto l'elmetto e l'aveva appoggiato per terra col buco rivolto verso l'alto. Figuriamoci, mio padre era un ragazzino, aveva 8 anni, gli sembrava una sfida. Si tirò giù la patta dei pantaloni, tirò fuori il pisello e ci pisciò dentro.
Una cosa straordinaria, roba da Olimpiadi, eh. Voglio dire, dall'altezza dell'albero riuscì con una pisciata a faccentro in un buco così piccolo, è una cosa straordinaria. Tant'è vero che pure mio padre si aspettava che il tedesco si sarebbe alzato in piedi, che gli avrebbe fatto applauso, che sarebbe partito e poi ritornato che ha banda d'armata germanica per suonare la marcia reale, che Hitler in persona sarebbe lui arrivato, Hitler, per attaccargli sul petto a mio padre la medaglia d'oro per la pisciata più lunga. Invece no, il tedesco no, non si dimostrò per niente riconoscente e contento, non apprezzò, diciamo, l'intenzione del mio padre, tirò fuori la rivoltella e gli sparò addosso. Quello mio padre era ragazzino, ma non scemo, quando vide la rivoltella saltò da un ramo all'altro perché stava in cima a un albero, dall'albero all'albero appresso, e mentre saltava sull'albero come una scimmia, mio padre sputava in testa al tedesco, bestemmiava, gli diceva i morti, che seppure il tedesco era tedesco, dico io che l'avrà capito che non era proprio un ringraziamento. Ma però mio padre raccontava che quando il tedesco si accorse che stava sparando a un ragazzino, dice che il tedesco buttò per terra la rivoltella e si mise a piangere. Così allora mio padre ebbe il tempo di saltare giù dall'albero e di correre via verso le capannelle, no? Però mio padre raccontava che a un certo punto si girò verso il tedesco per guardarlo in faccia e dice che la faccia del tedesco era una cosa che non si può raccontare. Il tedesco aveva una chiazza rossa in faccia che faceva impressione, una voglia, capito? Però in faccia, che gli prendeva tutta la faccia, una di quelle voglie che quando uno ce l'ha su un braccio gira che ha maniche lunghe pure di stare perché si vergogna, c'ha ragione. Una cosa che pareva una carta geografica, la carta geografica della Germania stampata in mezzo alla faccia del tedesco. La cosa che faceva paura se non ridere. Però mio padre si guardò questo ragazzino quasi sfregiato, poi corse via. E la sera del 3 giugno 1944 mio padre stava al cinema Iris a rompere i pinoli e gli veniva da ridere, a pensare che per quelle 4-5 vigne quasi c'era morto. Ma soprattutto a mio padre gli veniva da ridere a pensare alla faccia del tedesco. Il tedesco che c'aveva una faccia che non si può raccontare. Era giovane giovane, sto tedesco sembrava quasi un ragazzino. Ma però con quella faccia in quella maniera pareva uno arrivato da un altro pianeta. Difatti a mio padre, nella memoria, questo tedesco gli parve sempre una strana razza d'incrocio. Mio padre diceva che pareva un ragazzino marziano. Poi no, cagata la notte, mio padre e mio nonno si messero a dormire. In tempo di guerra la notte era fine del mondo. Senza la caciara degli esseri umani si sentono solo i grilli che cantano. E durante quella notte lì i grilli urlavano, strillavano, stracciavano l'aria come un lenzuolo. In tempo di guerra, di notte, per strada non ci passa nessuno. Ci passa giusto qualche camionetta con qualche tedesco ubriaco che cerca qualche mignotta. O qualche mignotta che cerca qualche tedesco ubriaco. Ma per il resto la notte è tutta uguale. Le 10 di sera e le 3 di mattina si rassomigliano come 2 minuti dello stesso quarto d'ora. La sera per le strade ci avresti potuto per terra buttare lo zucchero a velo, che la mattina non ci avevano cagato manco le mosche. Difatti, la mattina del giorno appresso, all'alba del 4 giugno 1944, mio padre e mia nonna aprirono il portone del cinema Iris e videro Roma che era tutta vuota, pareva una tavola sparecchiata. A piedi allora se la fecero fino al tramvetto, dove stava la fermata, insomma, per prendere il 16, il 18, che l'avrebbe riportato verso casa al Quadraro, ma quel giorno non passavano i trambi. Così allora mio padre e mio nonno se ne andarono a piedi fino a San Lorenzo, dove mio nonno doveva incontrare un famoso barbiere. Sto barbiere, diceva mio padre, era famoso per le mani belle ci aveva, tutti lo conoscevano per questo, tant'è vero che si diceva proprio il barbiere con le mani belle, no? E la gente sapeva manco bene se era alto, basso, biondo, moro, com'era, no? Grasso, magro, tutti se lo ricordavano solo per le mani belle, per quello lo riconoscevano. Qualcuno non era manco tanto sicuro se era uomo o donna, però tutti per le mani belle lo riconoscevano, tant'è vero che c'era la leggenda che dice che se il barbiere entrava in un bar, per esempio, che le mani in saccoccia, mica nessuno lo salutava, no. Poi dopo tirava fuori le mani e tutti dicevano, ah, vedi, arrivato il barbiere, fate un caffè al barbiere. E io, fatta la pesca, no. Le mani belle al barbiere gli erano venute non perché tagliava barba e capelli, ma perché tagliava la carne. La sera, staccato il turno, nel negozio suo, se ne andava in una macelleria di un amico a tagliare la carne, dice che lui c'aveva una mano, che era una cosa straordinaria, a tagliare queste fettine, queste bistecche, il taglio perfetto proprio. E dice per quello gli veniva bella la pelle alle mani, no? Per il sangue di bestia morta, che ammorbidisce la pelle della mano. Tant'è vero che mio padre, quando faceva questo discorso, diceva sempre, ti ricordi Poppea, quella dei tempi degli antichi romani, che per avere la pelle bella si faceva il bagno nel latte? Diceva mio padre, anche Poppea, se si sarebbe fatta il bagno nel sangue di bestia morta, pure più bella ci aveva la pelle. Boh, vabbè. Fatto sta, a parte Poppea, questo barbiere aveva le mani belle per davvero, sul serio, non una barzelletta. Poi scoppiò la guerra, la seconda guerra mondiale, il barbiere venne richiamato, c'aveva l'età per partire per andare in guerra, ma prima di partire il barbiere fece quello che avrebbe fatto chiunque altro in famiglia sua. Si fece cucire un bel vestito da morto, capito? Una cosa che in famiglia si faceva, che posso dire, perché gente povera che se uno muore da un giorno all'altro, i familiari non hanno un vestito buono da mettere addosso, capito? Allora il vestito da morto nella famiglia sua se lo facevano prima, quando stavano ancora in salute, quando erano diventati adulti, che si capiva che non crescevi più, ti facevi un bel vestito da morto, poi lo mettevi nell'armadio, te lo saresti messo da solo, te l'avrebbero messo per farti fare una bella figura, almeno da morto, capisci? Una cosa che uno se la fa pensando al futuro, capisci? Una specie di pensione, no? Solo che la pensione non tutti ci arrivano, vedi? Ma invece morì tutti e tocca il vestito serve, insomma, questo. Se fece sto vestito, si messe due palline di canfora, di naftalina, saccoccia, l'ha messa nell'armadio, partì, andò in guerra. Mo' io non starò a raccontare tutta la guerra del barbiere, che fu una cosa lunga, mio padre manco la sapeva. Racconterò solo di un fatto. In tempo di guerra, l'estate del 1943, questo barbiere con le mani belle stava in uno di quei paesi della bassa Italia, campagna, Ceceria, quelle zone là, no? E dice che erano 30, 40, 50 soldati ormai sbandati, non sapevano più manco con chi stavano, se coi tedeschi o con gli americani. Perché qualcuno diceva con chi stavamo. Quei tedeschi, quei camerati tedeschi. Qualcun altro diceva, no, guarda che sono sbarcati gli americani in Sicilia, vedrai che noi ci siamo subito alleati con gli americani. E qualcun altro invece sosteneva che erano gli americani che si erano alleati con i tedeschi, contro il pericolo russo dei comunisti sovietici, dice che il Papa l'ha messo tutti d'accordo. Insomma, fatto sta che questi 30, 40 soldati, tra cui il barbiere con le mani belle, stavano dentro sto paese, e i contadini gli dissero che gli americani erano quasi arrivati, e i tedeschi ancora non se ne erano andati via. E questi si guardarono in faccia e dissero, noi a chi sparavamo? A quelli o a quell'altro? Allora si decisero di mettersi ognuno chi in cima a un tetto, chi sopra un campanile, chi dietro una porta, a controllare una strada, un incrocio, una piazza, di modo che chiunque passava, tedesco o americano, gli avrebbero sparato addosso senza chiedere niente. Il barbiere con le mani belle si mise in cima a un tetto o a una finestra, questo non manco lo so bene, ma fatto sta che stava in alto e guardava un incrocio, un crocicchio di quattro strade. A un bel momento, mentre stava lì col fucile puntato, vide passare un cane. Oh, e il barbiere pensò, io sparo al cane. Perché pensò, se io sparo al cane e ammazzo il cane, tutti capiscono che quell'angolo di strada è controllato, da lì sicuro che non ci passa più nessuno e io non devo ammazzare nessuna persona. Il barbiere, un attimo, il pensiero, prese, mirò, sparò e beccò in piano il cane. Boh, il cane poteva morire e rimanere là in mezzo alla strada come un segnale, no? Come per dire, da qua strada interrotta non si passa. Oppure, poveraccio, il cane poteva pure rimanere ferito e magari zoppicando si alzava e se ne andava via. Ma comunque tutti avrebbero capito che da quell'angolo di strada era meglio non passare. Il barbiere sparò al cane, lo prese in pieno, il cane rimase ferito, tirò uno strillo come un ragazzino impunito, ma non ebbe forza di alzarsi e andarsene via. Il barbiere se lo guardava, sto cane che stava lì a perdere sangue, che tanto sangue dentro una bestia sola non era pensabile che ci fosse. Stava lì, il cane si lamentava, urlava e strillava, ma non teneva la forza di alzarsi. E il barbiere non è che gli poteva sparare un secondo colpo, perché già doveva giustificare quei superiori che aveva perso una pallottola con una bestia, figuriamoci due o tre, e neanche se poteva girare da un'altra parte, perché lì doveva guardare. Beh, tutto il giorno questa povera bestia, sto cane, stette lì in mezzo a quell'incrocio delle quattro strade a piangere, urlare, strillare, a perdere sangue. Ma in grazia di Dio, finalmente la sera, il cane decise che era morto. Allora il barbiere scese giù da sto tetto, da sta finestra, e andò a prendere questo cane, sta bestia, la staccò da là in mezzo alla strada e se la portò verso il fiume per andarla a seppellire, perché il barbiere pensò, tutto il giorno sono stato qui a guardarmi uno spettacolo della bestia in agonia, non vorrei incominciare domani a vedermi pure il film del cane in putrefazione. Staccò sto cane e se lo portò giù verso il fiume. Ma lungo la strada non aveva fatto manco 2 o 3 metri, che il barbiere venne fermato da un uomo che gli disse, dove andate girando con sto cane? Dove vado? Disse il barbiere, lo porto a seppellirlo. Il cane stava lì in mezzo alla strada, se lo lascio lì porta pure qualche malattia. Beh, disse quest'uomo, il cane è una bestia. Seppellite mio padre che si è fatto 4 guerre, se meriterà di essere messo sotto terra, no? Certo, disse il barbiere, che se lo merita. Allora prese il cane, se lo legò alla cinta, come fanno certi cacciatori sbrasoni, no? Si prese in braccio sto vecchio, se ne andò giù verso il fiume per seppellirli tutti e due. Ma lungo la strada venne fermato da una donna che gli disse, dove andate girando con sto vecchio e sto cane? Dove vado, disse il barbiere. Li vado a seppellirli, li porto al fiume. E il cane stava a mezzo alla strada, se lo lascio lì porta pure qualche malattia. E il vecchio si è fatto 4 guerre, figuratevi un po', se meriterà di essere messo sotto terra, no? Certo, disse sta donna, ma il cane è una bestia. E il vecchio è un vecchio. Seppellite piuttosto il marito mio, che è morto giovane, manco un figlio mi ha lasciato. Porca miseria, disse il barbiere che mani belle, certo che io lo seppellirei, ma mo c'ho pure le braccia impicciate, ripasso domani magari. No, disse sta donna, che annate, tornate, ripassate. Prendete il carretto del marito mio, caricateci i morti vostri, caricateci pure il marito mio. Certo, disse il barbiere che mani belle, prese il cane, il vecchio e il marito, rimise sul carretto e se ne andò giù verso il fiume. Lungo la strada venne fermato da un uomo e una donna con una creatura in braccio. che gli dissero: dove andare girando con sto carretto dei morti? Dove vado, disse il barbiere, li porto a seppellirli al fiume. E il cane stava in mezzo alla strada, se lo lasciavo lì porto pure qualche malattia. Il vecchio si è fatto quattro guerre, se meriterà di essere messo sottoterra. E quest'uomo è morto che manca un figlio gli ha lasciato alla moglie. Li porto al fiume, li seppellisco. Dai, dissero sta mesta donna, il cane è una bestia e il vecchio è un vecchio. E quest'uomo, pure se è morto giovane, almeno una donna sarà sposata, la vita sua l'ha fatta. Ma la creatura nostra che vita ha fatta, che è morta, che manco parlava. Il barbiere caricò sta creatura, la caricò sul carretto, sarando giù verso il fiume, ma lo fermò tutto il paese. Siete voi quello che carica i morti, passate pure da noi, andate in fondo alla strada, lì c'era un condominio, è morta mia madre, mia cugina, tutti i figli miei. Quello, il barbiere girò per tutto il paese, caricò tutto il carretto pieno di morti, e alla fine, in grazia di Dio, con sto carretto dei morti di tutto il paese, arrivò fino davanti al fiume. Appena arrivò davanti al fiume era notte, e in tempo di guerra la notte è la fine del mondo. Senza tutta la caciara degli esseri umani si sentono solo i grilli che cantano. Durante quella notte lì i grilli ci stavano solo loro, lì vicino al fiume, davanti all'acqua del fiume, che il barbiere quando la vide gli parve che l'acqua stasse ferma, capito? Come se il fiume non scorresse più né in un verso né in un altro, capito? Ferma come l'acqua dentro un bicchiere. Alla faccia di quel greco antico che portava ad esempio proprio l'acqua del fiume per dire che tutto scorre. Beh, de notte, in tempo di guerra, l'acqua del fiume pare ferma, come l'acqua dentro un bicchiere. Lui, il barbiere con le mani belle, si guardò quest'acqua di bicchiere ferma nel fiume, stava per prendere la pala quando si fermò subito perché vide arrivare certi soldati che, aggiudicata come erano vestiti, sembravano soldati americani. Mo' il barbiere mica lo sapeva lui con chi stava alleato, con gli americani e quei tedeschi. Però subito buttò la pala, si buttò in mezzo ai morti e fece finta di essere morto pure lui, no? Che poi all'inizio, vedi quanti morti abbiamo visto in vita nostra, no? Però quando lo devi fare tu, il morto ti sembra essere tutto un morto stortignaco, tutto sbagliato. Tanto è vero che il barbiere pensò: gli occhi li tengo chiusi, perché se tieni aperti gli occhi ti capiscono subito che sei vivo. Ecco. La bocca invece, di contrario, decise di tenerla aperta, no? Come certi morti che aveva visto da ragazzino, morti respirando l'ultima boccata d'aria. Le mani invece decise di non lasciarle né aperte né chiuse, no? Come si dice a Roma, quando ti casca una cosa dai mani, si dice c'hai le mani di ricotta. Rimase con queste mani di ricotta così. L'occhi chiusi, la bocca aperta, le mani di ricotta, fermo in mezzo ai morti. Allora dice che si avvicinò un soldato tedesco. No, che tedesco? Americano, questo di. Un soldato americano si avvicinò a un soldato americano e si avvicinò a questi morti, li toccò, li guardò per bene, per sincerarsi che erano morti, e poi dice che l'americano si girò verso gli altri americani dicendo: sono tutti morti, state tranquilli, sono tutti morti. In americano lo disse, mica disse come lo dico io, sono tutti morti. Che il barbiere pensò: porca miseria, sono stato proprio bravo, guarda. Io dovrei fare proprio l'attore al cinematografo, il ruolo del morto, quello che fa il morto al cinema. Per quanto sono stato bravo, sa che questo americano straniero ci è cascato con tutte le scarpe e si è accorto che ero vivo. Guarda un po', dice che gli americani poi se ne andarono, si messero vicino all'acqua del fiume, mangiarono, bevvero e si messero a dormire. Il barbiere, pure lui stanco per la paura che ci aveva addosso, con gli occhi chiusi, la bocca aperta, le mani di ricotta, era rimasto fermo, si stava quasi per dormire. Quanto che a un certo punto sentì un urlo, uno strillo, una mezza bestemmia, vide che un gruppo di soldati tedeschi, eccoli i tedeschi, tedeschi, arrivarono addosso a questi soldati americani, li ammazzarono tutti. Porca miseria, quello il barbiere pensò, diceva: ma io non so se sto con gli americani, figuriamoci se so che sto con i tedeschi. Quello scanso equivoci, chiuse gli occhi, il barbiere con le mani belle, aprì la bocca, messe le mani di ricotta come prima, si ributtò in mezzo ai morti e dice che si avvicinò a un soldato tedesco adesso, no? Si avvicinò, li toccò, li guardò, li scostò, li palpò, forse toccò pure il barbiere che ha le mani belle, forse gli toccò pure le mani belle, ma poi dice che il tedesco si aggirò verso l'altro tedesco e disse: sono tutti morti, disse, in tedesco, mo io disse, no? Sono tutti morti, state tranquilli, sono tutti morti, anche questo qui, anzi, soprattutto questo che ha le mani belle è proprio morto, per dire, insomma. Che il barbiere pensava: ammazza, c'è cascata l'americano e c'è cascata pure il tedesco. Eppure, devono pure vedere la differenza, no? Sto in mezzo ai morti, eppure sembro più morto io di loro, proprio un protagonista in mezzo a tante comparse. I tedeschi erano tutti soldati giovani, ragazzini diventati adulti per decreto del Führer, gente che a malapena si erano imparati a far nota lacci delle scarpe che già l'avevano mandato in guerra. In mezzo a questi tedeschi ce n'era uno con una ghiaccia rossa in faccia che faceva impressione. Lui, il barbiere che è Maribelle, non si è messo a ridere solo perché un morto che ride non è credibile, insomma. Però quasi quasi si stava a mettere a ridere. Dice che questi tedeschi pure loro si messero seduti, mangiarono, bevvero e poi si messero a dormire. Mo in quella notte lì vicino al fiume tutti dormivano, tutti, e chi non dormiva era già morto. Il primo che si risvegliò all'alba fu proprio il fiume, che con le prime luci dell'alba l'acqua del fiume si rimesse in circolo. Mo quel fiume lì all'alba non pareva più l'acqua dentro un bicchiere. Mo il bicchiere si era rotto, l'acqua aveva ricominciato a rilovesciarsi. Allora i tedeschi si svegliarono, si alzarono e se ne andarono via. Mo che i tedeschi se n'erano andati,
Il barbiere con le mani belle si alzò pure lui, si avvicinò all'acqua del fiume, si sciacquò le mani, la faccia, le braccia. Ma nel mentre che si sciacquava vicino al fiume, il barbiere pensò, porca miseria, guarda che è strano, pensò il barbiere, che il coso lì, il soldato americano, mi ha guardato, mi ha toccato, mi ha palpato e mi ha scambiato per morto. E, però dice pure il tedesco, mi ha toccato, mi ha cercato e mi ha scambiato pure il tedesco per morto. E allora il barbiere pensò, se tutte e due mi hanno scambiato per morto, è evidente che io stanotte ero morto. E se prima ero morto e mo adesso sono vivo, porca miseria, pensò il barbiere, che mi sono resuscitato da solo? Ma manco Gesù Cristo è buono a fare una cosa del genere da solo, in mezza nottata, senza manco accorgersene. E poi il barbiere con le mani belle si girò, vide tutti quei morti che ci stavano lì, oltre quelli che aveva portato lui, ci stavano pure tutti gli americani appena ammazzati. Pensò, come mi sono resuscitato io, posso resuscitare pure loro, no? Una buona azione. Si avvicinò, li toccò con queste mani belle, che mo queste mani belle a qualcosa servivano pure, e resuscitò il cane, poi resuscitò il ragazzino che manco parlava, il vecchio che si era fatto quattro guerre, l'uomo, quello del carretto, resuscitò tutti gli americani. E tutti sti morti, appena risorti, si alzarono in piedi, tutti contenti, si andarono a buttare subito nell'acqua del fiume. Ma subito il barbiere gli disse, fatevi il bagno nell'acqua del fiume, ma non la bevete quest'acqua perché i tedeschi l'hanno avvelenata. Porca miseria, dissero sti morti, siamo appena resuscitati, non potevo manco bere un bicchiere d'acqua. Allora subito, quello che aveva fatto quattro guerre disse, vabbè, ma non potevo bevere, ma almeno possiamo mangiare qualcosa, no? Ce lo potresti dare un pezzo di pane, un pezzo di formaggio, una frutta? E noi, disse il barbiere che era ribelle, io non ho né pane né frutta né niente, io non vi posso dare niente da mangiare. E se andate al paese trovate ancora di meno, perché al paese sono tutti morti di fame. Cioè, nel senso che voi siete morti e risorti, ma voi sono morti, vivi, eppure arrabbiati, i cannibali, se vi vedono, ve se mangiano. Vabbè, disse quello che si era fatto quattro guerre, ma se mangia, se beve, ma almeno una buona notizia ce la puoi dare. Cioè, vuoi dire che è finita la guerra, no? Di poi, è finita la guerra. No, disse il barbiere che mani belle, non solo non è finita la guerra, ma non sappiamo manco con chi stiamo alleati, se con i tedeschi o con gli americani, o se sono loro che sono alleati tra di loro contro di noi. No, disse il barbiere. E poi vi devo pure aggiungere che sta per arrivare l'inverno e il freddo e morirete pure di freddo. E vabbè, disse, quello di essere fatto quattro guerre. Ma allora perché ci hai resuscitato? Noi eravamo morti, stavamo bene come stavamo, ci bastava che ci mettevi sotto terra, pure se ci lasciavi impastare mosche. Ma perché ci hai resuscitato? Ma come perché? Il barbiere con le mani belle gli vorrà dire come perché, ma che scherziamo? Perché la vita è bella, gli vorrà dire. La vita è una cosa grande, la vita è un regalo, la vita è un dono. E per il mare, il profumo dell'aria, i fiori, il cielo. E la vita è una cosa grande, perché la vita è bella, questo gli voleva dire il barbiere. Ma che scherziamo? Vuole resuscitarlo perché la vita è una cosa grande, un regalo, un dono. La vita è bella, gli vorrà dire. La vita è bella. Ma poi il barbiere si guardò intorno e dirì che la vita è una cosa bella non gli viene proprio spontaneo. Così allora si è messo a camminare come tutti quelli che non hanno niente da dire. Appresso al barbiere con le mani belle che stava zitto camminava il cane invece sembrava proprio contento. Sarà che i cani sono bestie contente di loro, no? Si è mai visto un cane scontento? Sì, dice, se, come un cane bastonato, però gli fa una carezza e subito il cane bastonato è contento pure lui, cioè, oppure sarà che i cani non so come i gatti che hanno sette vite, i cani ce n'hanno una, se gliene concedi una seconda si attaccano come un osso proprio. Il cane era tutto contento. Appresso camminavano gli altri morti appena risorti, che tanto contenti non erano. Lui dice che il barbiere camminando, a un certo punto si accorse che stavano camminando proprio appresso ai tedeschi. Allora tutti camminarono un po' più piano, perché scanseguivoci, sai come sono fatti i tedeschi, no? Se prima eri morto e mo sei vivo, c'è qualcosa che non torna. Se sei morto, devi rimanere morto. I tedeschi si giravano, li guardavano, l'ammazzavano tutti. Allora tutti camminarono un po' più piano. L'ultimo della fila dei tedeschi era il tedesco, quello con la ghiaccia in faccia. Dice che mangiava fusaglie, no? Quelle che a Roma si dice fusaglie, ma insomma in Italia, cioè intorno a Roma, si dice lupini, che sono quella specie di fave gialle che non sanno di niente, no? Dice che il tedesco le mangiava e sputava le cocce di queste fusaglie lupini, no? Ecco. Perché dice che gli avevano imparato così, se mangiano così le fusaglie, no? Io per esempio, io quando ne mangio le fusaglie, non sputa la coccia. Non so voi. Io non sputo. Secondo me non sa di niente la fusaglia, no? Perché devi sputare la coccia? Cioè, come se quello che ti venne le fusaglie ti venne solo dentro la coccia da regalo. No, te la venne pure la coccia, te la pesa, come se te la pesa. Anzi, secondo me, la coccia da fusaglia c'ha pure un sapore più salato, no? Perché almeno abbaglio. Vabbè, ma poi io anche compro i fusagli, io compro. Mi piace più il croccantino, mi piace più il zucchero filato, olive. Vabbè, insomma. Comunque il tedesco invece c'aveva queste fusaglie. E sputava la coccia, gli avevano detto che era così, quello era in ordine, sputava la coccia, avrebbe pure sbucciato le fragole se era in ordine. Sputava, ed era anche una bellezza che avesse sputato queste cocce di fusaglia, però, perché il barbiere con le mani belle, cioè, aveva una fame che stava lì con le mani belle a raccogliere tutte queste cocce di fusaglia, perché la resurrezione gli aveva aperto lo stomaco. Pure il cane mangiava,
il cagnetto, mangiava qualche sorcetto, qualche lucertolina, brugava un po' d'erba. Invece gli altri morti, appena risorti, quelli non mangiavano niente, quelli campavano d'aria. Infatti camparono poco. Tant'è vero che un giorno e mezzo, tutti questi morti appena risorti, ripetevi che si buttavano da una parte e dall'altra, respiravano l'ultima boccata d'aria e morivano. Alla fine, diciamo, tutti i morti appena risorti rimorirono tutti. A risurrezione non serviva a niente. Cioè no, invece a qualcosa servì, perché il barbiere col cane, quelli lì, rimasero vivi, appresso i tedeschi, arrivarono fino alle porte di Roma, sulla via Tuscolana, a Nagnina, quella zona là, all'osteria del Curato. I tedeschi se ne andarono verso i prati, lì dentro, no? Dove ci stanno i principi, che c'hanno tutti sti prati. Invece lui, il barbiere con le mani belle, e il cane se ne andarono verso il quartiere del barbiere, verso San Lorenzo. Lungo la strada, però, il barbiere si accorse che Roma era stata bombardata. Allora subito il barbiere chiese in giro e disse: ma che, per caso hanno bombardato pure il quartiere mio, pure San Lorenzo? Gli disse la gente: San Lorenzo, si hanno bombardato San Lorenzo, è il primo quartiere che hanno bombardato, prima il tuo, poi il nostro, a voglia. Vedrai, gli dissero, quando arriverai a San Lorenzo, troverai che non c'è rimasto più niente. Quello, il barbiere, pensava che davvero non c'è stasse niente, che il bombardamento fosse una specie di mano gigante che arriva e si porta via le cose, le case, le strade, i palazzi. Invece il barbiere, quando arrivò a San Lorenzo, altro che niente, vide che c'era rimasta più roba di prima, ci stava. Sembrava che sopra San Lorenzo, oltre che le bombe, ci avevano scaricato pure Pompei tutta sbriccolata, era piena di roba, non si camminava per strada. Il barbiere allora se ne andò verso casa sua, che era rimasta in piedi, entrò dentro l'appartamento, si trovò tutti i parenti davanti, e i parenti, quando entrò lui, dissero: tu chi sei? E come chi so, disse lui, sono il barbiere. E tutti guardarono le mani. Ma mo adesso le mani del barbiere mica erano più le mani belle di una volta, mo pure sopra le mani del barbiere si era passata la guerra, pure là sopra pareva che ci avevano bombardato, che ci avevano tirato altre 7-8 mani avanzate. Allora il barbiere prese, se ne andò in camera sua e si messe addosso il vestito da morto. Mo che era morto, sto vestito se lo poteva mettere, no? Cioè, era la morte sua, per dire, no? Vabbè. Se lo messe addosso, tutti capirono chi era. E il barbiere, morto e risorto, ai parenti gli raccontò tutto quello che gli era successo, della guerra, del cane morto in mezzo alla strada, gli raccontò di tutti i morti che aveva portato al fiume, del fiume che da notte sembra fermo come l'acqua dentro un bicchiere, gli raccontò degli americani che erano arrivati, di come erano morti gli americani, dei tedeschi, del tedesco con la ghiaccia in faccia, gli raccontò di come aveva risuscitato tutti e di come tutti erano rimorti un'altra volta, gli disse dei fusaie e gli disse dell'effetto che gli fece entrare dentro Roma, con San Lorenzo tutta bombardata. Poi il barbiere, con le mani belle, non disse più niente, se ne andò a letto e dormì 3 giorni e 3 notti. Lui e il cane dormivano. Così, mentre dormivano, parevano morti. Poi pure col vestito da morto addosso. Il cane no, non era vestito da morto, era vestito da cane, insomma. Quello che era. Però dopo 3 giorni e 3 notti, il cane e il barbiere si alzarono e se ne andarono a via dei Sabelli, che è una strada di San Lorenzo, no? Che c'è? San Lorenzo c'è tutte queste strade, via dei Sabelli, degli Egui, Campani, Etruschi. Lui se ne andò lì a via dei Sabelli, sotto un palazzo che dopo i bombardamenti era rimasto tagliato a metà. Tanti palazzi rimangono in piedi a metà, no? L'abbiamo visti pure al cinematografo, li vediamo in televisione. Ma questo era proprio preciso. Mio padre diceva che pareva che invece delle bombe c'erano piovute lamette, diceva lui, per quanto era tagliato preciso. C'erano i mobili appoggiati alle pareti, c'era pure un telefono attaccato a una parete, che qualcuno diceva che se tu sapevi il numero di quello e gli telefonavi, il telefono squillava pure. Ma chi è che lo sapeva il numero di quello, mo per dire, insomma, no? Parte la leggenda. E poi chi è che c'aveva il telefono a casa in tempo di guerra? Giusto quello che gli avevano bombardato casa. Beh, fatto sta che, insomma, il barbiere con le mani belle andò sotto sto palazzo bombardato, stese la mano bella e incominciò a vivere di carità. Questa è la storia del barbiere, come la raccontò a mio padre e mio nonno la mattina del 4 giugno 1944. Dopodiché il barbiere rimase zitto, zitto e fermo, fermo e zitto, lui e il cane, uno vicino all'altro, in mezzo alla strada, parevano una statua, un monumento. Uno di quelli che fa il comune, il governo, no? Sai, tipo Garibaldi a cavallo. Solo che Garibaldi c'è il cavallo, lui c'aveva il cane, ma sempre il nome della bestia erano. Sotto a questo monumento ci avrebbero potuto scrivere una bella epigrafe. Eterna gloria a tutti i soldati che per tornare a casa vivi gli tocca di risuscitarsi da soli. Il barbiere raccontò sto fatto, poi rimase zitto. Allora parlò mio nonno, e mio nonno gli disse che la sora Irma, quella che c'aveva la trattoria vicino al cinema Iris, ci avrebbe un parente a Frascati che ha rubato un maiale ai tedeschi, non lo può ammazzare, se lo vende vivo intero per 1000 lire, che lui, mio nonno e la sora Irma hanno messo da parte 500 lire, mezzo non se lo possono comprare, se lui avuto caso, il barbiere che ha mani belle, poteva mettere le mani belle in saccoccia e tirare fuori qualche mezza lira, magari pure lui entrava nella società e comprava lo sto maiale. E il barbiere disse, io campo di carità, sono mica un ricco, però 100-150 lire ce le posso mettere pure io. Così la società si è arricchito un nuovo socio, un barbiere morto e risorto per quello che poteva essere, un cane che non metteva soldi ma ci stava di diritto, e se ne andarono mio nonno, mio padre, il barbiere e il cane verso la stazione Termini. Mo tutti si accorsero lungo la strada
che Roma ormai i tedeschi se ne stavano andando via. I tedeschi ormai erano andati via, buona parte, sti magazzini della stazione, c'è stava tutta la gente che ci si buttava dentro per portare via roba, coperte, quello che trovavano. A un certo punto mio padre vide un ragazzino con una carriola piena di patate. Un ragazzino con la faccia alla paraculo, sta carriola piena di patate, appresso c'era un vecchio. E il vecchio andava vicino al ragazzino, piava una patata da carriola e cercava di mangiarsela. Però non c'aveva manchi i denti sto vecchio, se la ciucciava, poi rimetteva lì. Poi arriviava e ciucciava, come una caramella, solo che una caramella ciuccia ciuccia si consuma, una patata non si consuma mai a ciucciarla. La rimetteva lì, sta patata ciucciata, il ragazzino paraculo con la cariola passò davanti a mio padre si guardò sta cariola, e il ragazzino paraculo disse, che vuoi? E mio padre disse, che mata una patata? No, disse il ragazzino paraculo, d'altra parte era paraculo, no, per dire, son mica la Croce Rossa che venga a fare l'elemosina a te, e patate sono niente, le do manco una. E se ne andò via, questo ragazzino paraculo, giù verso via Giolitti, verso piazza Vittorio, appresso ci andava il vecchio ciucciatore con questa carota avanti e indietro, mio padre, mio nonno e tutto il resto della società gli andavano dietro. Per il momento il ragazzino paraculo si girò, vide sta via di gente, disse, oh, e che? Una processione, il santo, un funerale, che è? Stanno tutti appresso a me, che volete patate mie, non ci pensare per niente, sa? Mio padre disse, ma chi le vuole le patate tue? Noi dobbiamo andare al quadraro, che per fatto in favore passiamo per Tivoli, e dai, Ah beh, disse il ragazzino paraculo, che mi pareva un inseguimento, pareva che stava a inseguire a me. E dice che il ragazzino paraculo si mise a cantare, cantava chi crede nell'amore, insegue una chimera, solo colui che spera, trova la donna semplice e sincera. Vabbè, insomma, comunque andarono alla piazza Vittorio. Traversarono piazza Vittorio, arrivarono verso San Giovanni, via Emanuele Filiberto, insomma quasi a San Giovanni, ma si fermarono prima perché mio padre raccontava che vide che ci stavano due aerei americani che sparavano un aereo tedesco. Mo mio padre che ne sapeva chi era tedesco e chi era americano, no? Potevano essere pure due tedeschi che sparavano un americano, potevano essere pure due australiani che sparavano un senegalese, ma infatti erano tre aerei che si sparavano. Quindi mio padre, mio nonno, il vecchio ciucciatore, il ragazzino paraculo con la cariola, il cane, il barbiere che erano ribelli, si buttarono dentro un portone, finirono in una buca antischegge dove a malapena ci entravano in due, tre, ci stavano in sei, tutti ammucchiati. Il ragazzino paraculo, paraculo sopra le patate per non farsi fregà, si mise a parlare con mio padre. E disse, oh, ragazzi, ma andate girando, ma chi siete? Una confraternita? No, disse mio padre, siamo una società. Perché la sola Irma, quella che c'è la trattoria vicino al cinema, disse, se avrebbe un parente a Frascati che si vende un maiale vivo intero per 1.000 lire, noi siamo arrivati a 600-650, vedrai che ordine stasera arriviamo alla somma totale della quota di lire 1.000 e se compriamo il maiale. E te? E disse mio padre, ragazzino per culo, te dove vai girando con sto vecchio? Ma chi è, tuo nonno? No, disse ragazzino per culo, chi lo conosce sto vecchio? No. E che stamattina l'ho visto che girava con la cariola vuota, io c'avevo le patate, patate e cariola, e abbiamo fatto una società pure noi. Ma il vecchio, costui, so manco come si chiama, da stamattina che stiamo assieme e questo non ha aperto bocca, non ha detto niente, secondo me è muto, disse il paraculo. E invece in quel momento mio padre raccontava che il vecchio aprì bocca e parlò. Come diceva mio padre, parlò come l'oracolo. Il vecchio disse, a casa mia i morti risotteranno scalzi. A casa mia quando uno lo mettono sottoterra gliele levano le scarpe. Perché si dice che se al morto gli lasci le scarpe, poi il morto c'ha i piedi pesanti e non gliela fa arrivare manca alla porta di casa, figuriamoci all'altro mondo. Per questo che a casa mia i morti risotteranno scalzi. A casa mia pure i ragazzini girano scalzi. E infatti io quando ero ragazzino, disse il vecchio, quando ero ragazzino mi ricordo che ne faceva impressione girare scalzo come i morti. Per questo che mio padre mi fece le scarpe di legno, i zoccoli che le brocchette le farò sotto per non consumarsi il legno. E mi portò a Roma per la prima volta, dice il vecchio. Mi ricordo, dice il vecchio. Mi ricordo quando andammo a Roma, mi ricordo che era bella Roma. Arrivammo all'Appio Claudio, mi portarono a lavorare da certi principi che c'avevano un sacco di maiali. Io facevo il guardiano dei porci, dei maiali, mi ricordo. Un lavoro di responsabilità, ero ragazzino e c'avevo le scarpe di legno che le brocchette le farò sotto. Mi ricordo, disse il vecchio, mi ricordo che avevano ammazzato il re, Umberto I, mi ricordo fecero il funerale, poi mi ricordo che avevano fatto il re nuovo, Vittorio Emanuele III, mi ricordo, disse il vecchio, andammo a vedere Vittorio Emanuele III, da lontano pareva piccolo, da vicino pareva piccolo uguale, effettivamente. Tutti dicevano, beh, sarà perché è un ragazzino sto Vittorio Emanuele III, sarà un ragazzino, sono passati 40 anni, sempre ragazzino rimasto, piccolo, infatti lo chiamano Re Pippetto, mi ricordo, dice il vecchio, mi ricordo che poi io dovevo andare in guerra, richiamato in guerra nella prima grande guerra mondiale, ma poi i principi fecero l'inguacchio e fecero in maniera che io rimanevo a lavorare e a guardare i maiali, mi ricordo Mussolini, i discorsi che faceva a Piazza Venezia, mi ricordo il Quadraro, quando costruirono il Quadraro, mi ricordo i cinemi del Quadraro, cinema Folgore e cinema Quadraro, e mi ricordo che in tempi di penuria che non ci stavano sordi, i fratelli Cenci, che erano padroni di entrambi i cinemi, facevano un unico film per due cinema, primo tempo da una parte, secondo tempo da quell'altra, all'intervallo si scambiavano le pizze, mi ricordo,
Mi ricordo quando per la prima volta arrivò la corrente elettrica da noi a Casa dei Principi, mi ricordo che dissero oggi arriva la corrente elettrica, io mi messi tutto il giorno così a aspettare davanti alla porta di casa, che appena arriva la corrente elettrica sono il primo che la vede, mi ricordo. Poi a un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno detto, vuoi questa corrente elettrica? Mi sono girato, dico, è già sta dentro casa, dico, da dove è passata? Dalla finestra. Mi ricordo quando è scoppiata quest'ultima guerra, mi ricordo, dice il vecchio, che però ormai ero vecchio e non dovevo più andare in guerra. Mi ricordo quando sono arrivati i tedeschi e è cominciata l'occupazione. Hanno attraversato Roma, pareva che già l'avevano vinta la guerra, mi ricordo che poi i tedeschi di occupazione arrivarono da noi e mi rubarono tutti i maiali, questo me lo ricordo bene. Difatti io accorre appresso a sti tedeschi e ai maiali, e il principe accorre appresso a me, ai maiali e ai tedeschi. E quando siamo arrivati dai tedeschi, i tedeschi hanno detto che i maiali erano loro, maiali tedeschi. Così il principe, che è un principe, ha tirato fuori i soldi e se ne è ricomprati 5, non tutti, capito? I tedeschi ridi e scherza, ma se sono pieni i soldi gli hanno dati. Allora quando siamo tornati indietro, io e il principe, lungo la strada, il principe mi ha detto, sai che famo? 5 buche, e sti maiali li mettiamo nascosti sottoterra e quando tornano i tedeschi non li trovano manco col cane da tartufi. Mi disse il principe, parole testuali, difatti io feci 5 buche, li infilai sottoterra come una mano in un guanto, come un piede dentro una scarpa, e quando tornarono i tedeschi non li trovarono manco col cane da tartufi, hai capito? E ce li siamo mangiati quasi tutti, ne era rimasto uno solo, dice il vecchio, uno solo che era diventato bello grosso, difatti io ogni tanto gli dovevo pure andare a allargare la buca, se no sto maiale scoppiava là sotto, capito? O trovavamo morto carne in scatola già, capito? Ogni tanto gli allargavo sta buca. Fino a pochi giorni fa, però, dice il vecchio, perché pochi giorni fa sono tornati i tedeschi che non erano mica più quell'esercito che pareva che l'aveva vinta la guerra. Erano un avanzo delle guerre perse, 7-8 ragazzetti giovani, diventati adulti per decreto del Führer, che a malapena si erano imparati a far notare acciaio e scarpe e già l'avevano mandato in guerra. Poi, in mezzo a questi tedeschi, ce n'era uno che non era tedesco, era un russo, e secondo me era pure un principe, uno che era prigioniero. Che perché c'aveva ste scarpe, io per quello pensai che era principe, certe scarpe d'una bellezza parevano fatte di sete orientali, arabesche, capito? Poi uno dei tedeschi è venuto verso di me, capito? Un ragazzetto con una ghiazza rossa in faccia che faceva ridere, Io non mi sono sbottato a ridere solamente per rispetto e per timore della divisa, ma una ghiazza in faccia di quelle che sarebbero usate uno sfregio pure sopra una chiappa, ma figuriamoci in mezzo alla faccia. Sto ragazzetto ghiazzato in faccia mi ha detto di prendere pala e piccone, mi diceva, io allora, dice vecchio, ho caricati la pala e il piccone sopra la carriola e gli sono andato appresso. Siamo andati verso l'Appio Claudio e io pensavo, dico, che state cercando il maiale mio? Dico, l'ho nascosto sottoterra e non lo trovate manco col cane da tartufi, capito? Difatti il maiale stava ben nascosto. Siamo passati vicino a dove l'avevo nascosto, mica se ne sono accorti che stava là sotto. E il maiale si è accorto però, capito? Si è accorto di me, mi ha riconosciuto, il padroncino, io sa l'odore, la puzza. Se pensava che gli portavo il pasto al maiale, ha cominciato a fare brr brr, come fanno i maiali, brr brr, è evidente che fanno brr brr pure in Germania, perché i tedeschi se ne sono accorti tutto, brr brr, imbecille, dico, se te stavi zitto nessuno ti scopriva che stavi là, brr brr brr, invece di portare il pasto al maiale, portare il maiale in pasto ai tedeschi. I tedeschi l'hanno tirato fuori e il maiale camminava tutto un truppone. E i tedeschi a ridere, perché a forza di stare là sotto sto maiale, capito, era diventato pure mezzo ciecato e tutti ridevamo. Poi i tedeschi l'hanno sparato e mi hanno detto se me ne volevo mangiare un pezzo, e io ho detto sì, di che voglio mangiare solamente voi che siete tedeschi, dico me lo mangio anch'io, dico l'ho cresciuto io sto maiale, così l'abbiamo fatto a pezzi, l'abbiamo cucinato e lo siamo mangiato, ed era buono sto maiale di carne, buono, buono, un sapore. Poi i tedeschi hanno portato pure il vino e abbiamo bevuto e mangiato e parevamo tutti compagni. Poi la sera, che era calata la notte, il soldato tedesco con la ghiaccia in faccia si è messo a discorrere con il prigioniero russo. Sfrinche, sfrunche, sfrunche, io parlavo in tedesco. Sta lingua tedesca che per noi italiani sarà sempre un mistero come si capiscono i tedeschi tra di loro. Sembravano tutte bestemmie, che poi va a pesca, magari gli stava a parlare dalla madre o dalla madonna, ma a me mi pareva una bestemmia pure quella. Tutto un tedesco, non si capiva niente. Mica solo io, pure il russo mica capiva, sa? Tant'è vero che ha fatto cenno come di, te capisco, sta a parlare in tedesco, sta a parlare da solo. Alla fine però il russo si è girato e si è messo a dormire. E dormiva con tutte le scarpe. E io ci ho fatto caso a sta cosa, perché mi è venuto da pensare, ha detto il vecchio, che seppure io ce l'avrei avuto un paio di scarpe belle come quelle, manco io me le levavo per dormirci di notte per paura che me ne fregavano. Belle le scarpe del russo, belle. Belle, pulite, lucide. Noi eravamo sporchi di terra fino a qua, quello c'aveva le scarpe pulite, capito? Manco la merda ci si appiccicava rispetto alla scarpa. Belle. Poi a un certo punto il tedesco, che stava tutto infregnato, si è alzato, si era andato via, sfogasse il mamadrone da un'altra parte, si è messo a parlare da solo sotto a un arco dell'acquedotto romano. Parlava in tedesco, io mi chiederò fino alla fine dei secoli cosa andava dicendo sto tedesco. Chi lo sa se parlava da ghiaccia che c'aveva in faccia, chi lo sa. Poi a un certo punto il buio si era tutto incartato e mo non si vedeva più manco la ghiaccia rossa, si vedeva solo una ghiaccia nera, che era il tedesco medesimo. Poi si azzittò pure il tedesco e rimase fermo col fucile in mano di profilo. Sotto a quell'arco pareva l'ultimo degli antichi romani. Poi mo era calata la notte. E in tempo di guerra, durante la notte, si sentono solo i grilli. È una pace senza tutto il rumore degli esseri umani. E quella notte lì i grilli urlavano, strillavano, gonfiavano l'aria come un pallone. Io allora, dice il vecchio, mi ho messo a dormire, ma però non so dopo quanto, un'ora o due ore, il tedesco con la ghiaccia in faccia mi è venuto a svegliarmi. Ha detto di prendere pale e piccone, mi diceva pale e piccone. Io mi alzai, presi la pala e il piccone con la cariola, gli andai appresso. L'ho seguitato fino alla buca dove prima stava il maiale. Ma mo però, salvo ognuno, sto maiale non ci stava mica più, se l'eravamo mangiato tutto il maiale, tutto. Non c'era rimasto niente, manco le froce del naso e il bucio del culo, tutto se l'eravamo mangiato. Allora il tedesco, ghiacciato in faccia, mi ha detto di ricoprirla la buca. Allora io, dice il vecchio, mi sono messo a ricoprirla la buca. Ma dentro la buca però ho visto che ci stava il russo che l'avevano appena sparato. Io ricoprivo la buca, ma il russo mica era morto del tutto. Cioè, non l'avevano ammazzato per bene, insomma, che sto russo io lo vedevo che muoveva la testa, muoveva un braccio, pareva che apriva la bocca e parlava parole, ma io l'ho ricoperto lo stesso. Io pensavo, dica io che c'entro. Dica che me frega, dico io sono vecchio. Dico, la guerra è un fatto vostro, no? De americani, dei tedeschi, dei russi, dico che c'entro io che sono vecchio, dico. Io questo è un ordine, lo eseguisco l'ordine, no? Io lo ricoprì questo russo che muoveva la testa, pareva che parlava parole. Poi alla fine, quando l'avevo ricoperto del tutto, il tedesco si è preso la pala e il piccone e mi ha lasciato da solo con la cariola. Allora io me ne sono andato verso la casa del principe per raccontargli che purtroppo di notte era successa una disgrazia, che gli avevano ammazzato il maiale. Ma però poi lungo la strada mi ha preso lo scrupolo del suo russo e sono tornato indietro. E mo' i tedeschi erano andati via, mi sono messo a scavare, non c'avevo manco più la pala e il piccone, ho scavato con le mani per tirare fuori sto russo e l'ho tirato fuori. Ma però il russo era già morto. Per forza, dico io, tutta la terra io ho buttato addosso, per forza che era morto. Così allora il russo morto, gli ho levato le scarpe e me le sono messe ai piedi. Ed erano belle le scarpe del russo, belle e comode, parevano fatte di sete orientali, arabesche. Poi il russo, mo che era scalzo, l'ho risotterrato per bene. Che a casa mia i morti risotterrano scalzi. A casa mia mai si è visto un morto sotterrato con le scarpe ai piedi. A casa mia dicono che se tu gli lasci le scarpe ai piedi, al morto, poi il morto non gliela fa manco arrivare alla porta di casa, figuriamoci all'altro mondo. A casa mia dicono che il morto con le scarpe rimarrebbe qua da noi, a casa nostra, crocefisso alla vita pure da morto. Il vecchio disse sta cosa e poi rimase zitto. Fermo, immobile, pareva morto. Non era morto solo perché portava le scarpe. Tutti che guardarono le scarpe erano una bellezza, parevano fatte di sete orientali arabesche. E il vecchio rimase là sotto. Mi padre, mi nonno, il ragazzino paraculo che ha arrivato le patate, il morto barbiere resuscitato e il cane uscirono fuori. E fecero 2 o 3 metri, poi il ragazzino paraculo disse a mio padre, oh ragazzi, ma se io mi venne le patate e racimolo qualche soldo, ci posso entrare pure io dentro sta società? E certo, gli disse mio padre, se ci metti i soldi, tu compri pure te un pezzo di maiale. Così se ne andarono piano piano camminando verso il quadraro, arrivarono fino a sta scuola Giovanni Cagliero, quella con la pensilina all'angolo tra via Capra Tuscolana, e tutti stavano fermi là sotto perché in lontananza si vedevano certi soldati e qualcuno diceva quelli sono americani, vedrai che sono arrivati gli americani. No, qualcun altro diceva guarda che non sono americani, quelli sono ancora tedeschi. Qualcun altro nel dubbio diceva ma saranno tedeschi travestiti da americani. Fatto sta che nessuno gli andava incontro a questi soldati americani o tedeschi perché a metà strada c'era un carro armato tigre, quello sicuramente era tedesco, se gli andavano incontro gli avrebbe sparato. Così mio padre, mio nonno e tutto il resto della società se ne andarono verso il mandrione. Camminando mio nonno vide la cipolla per terra, se da sto al fegaro che ci avanza a coccia, pensò che era manna di Dio, disse a mio padre Anira raccogli quella cipolla, mi pare se buttò sulla cipolla la raccolse, gli spararono addosso, chi gli sparò addosso era l'uomo col braccio magro magro secco secco infilato nella grata, e questa è la storia che mio padre la mattina del 4 giugno del 1944 ha raccontato all'uomo col braccio secco secco infilato nella grata per fargli capire che con tutto quello che sta a succedere per Roma, ma che andava a cercare ancora una cipolla. Gli disse che erano arrivati gli americani, disse sono arrivati gli americani, stanno qua dietro. Oggi, disse mio padre, 4 giugno 1944 sarà ricordato per sempre come il giorno della fine della guerra a Roma, della liberazione di Roma, dell'arrivo da americani. Ma l'uomo col braccio secco infilato nella grata rozzunita gli disse non sarà oggi che liberano Roma e non la libereranno gli americani. Ma ha detto un amico mio, disse l'uomo col braccio secco, uno che si chiama Primo. Sto Primo, lo conosceva pure mio padre, al quadraro, l'avevano chiamato Primo, la madre, l'aveva chiamato Primo, perché era una donna speranzosa di avere tanti figli, di arrivare fino a settimi, ottavio, decimo, undecimo, chi lo sa. Invece il padre di Primo morì in guerra, morì giovane, Primo rimase Primo e unico. La mattina del 17 aprile del 1944, all'alba, Primo si stava a fare la barba davanti allo specchio, mentre si faceva la barba,
Dice che a un certo punto la madre si è messa a dire: primo, quanto sei bello, rassumi tutto a tuo padre.
No, no, diceva primo, non ci assomiglio per niente a mio padre. Ernaso, diceva, Ernaso è come quello di papà. Ernaso, diceva la madre, Ernaso è proprio quello di tuo padre. Sappi che tuo padre è morto in guerra, era un eroe. Tu c'hai un naso da eroe, gli diceva la madre. E primo si guardava sto naso da eroe che c'aveva in faccia, come una medaglia d'oro al valor militare, capito? Primo si guardava il naso, la madre si guardava il figlio con tutto il naso, nessuno guardava fuori dalla finestra che era pieno dei tedeschi. Difatti alle 5 di mattina gli entrarono dentro casa e se li portarono via. È il rastrellamento del Quadraro, 17 aprile 1944. Io mo non lo sto a raccontare sto rastrellamento perché poi sarebbe una storia lunga, eppure per mio padre era una tragedia perché era nato al Quadraro. Racconterò solamente di un fatto, che primo insieme a tutti gli altri deportati, che sono quasi un migliaio di persone, vennero portati via, portati a Grotta Rossa, a nord di Roma, e da lì montati sui treni. I treni partirono, andarono verso Terni, ma il treno dove stava primo si fermò un po' prima di Terni, qualche chilometro prima. Primo guardò fuori dal finestrino, dalle spaccature del treno, e vide che fuori dal treno c'era la campagna con una voragine enorme. Porca miseria, pensò prima, e cala, ci ammazzano, ci buttano tutti là dentro, come l'arde a pine. Tutti rimasero zitti nel vagone, tutti tranne uno, un ragazzino. Giovane che stava da una parte, che chiacchierava tutto allegro e contento. Primo pensò, ma che è scemo questo? Ci ammazzano e questo è tutto contento. Primo se lo guardò per bene questo ragazzino e si accorse pure che non era manco uno del Quadraro. Infatti io disse, tu non sei del Quadraro. Detto sei, come ti chiami? Lui disse, mi chiamo Giubileo. Non so del Quadraro, no? Disse, io sono nato in Bassa Italia, ma mio padre è romano di Trastevere. Però l'Italia l'abbiamo girata tutta, gli disse questo ragazzino Giubileo, perché mio padre lavora nelle ferrovie del regno. Hai capito? Mo pare una barzelletta che hai proprio un treno che chissà dove porta. Io mi chiamo Giubileo, tu come ti chiami? Primo gli disse, come mi chiamo? Mi chiamo Primo. Ma non aggiunse altro, mica si poteva mettere a discorso con questo ragazzino, mo che l'ammazzavano tutti. Poi Primo si affacciò di nuovo fuori dal finestrino e vide che oltre questa voragine enorme c'erano tutti alberi, pieni di prugne. Però per terra non c'era manco un filo d'erba. Cazzarola, quello. Primo si girò verso Giubileo che stava a chiacchierare e disse, ma visto le fori? L'albero pieno di prugne, per terra manco un fiore, un filo d'erba. Pare che la primavera si è fermata a mezza altezza, non c'è arrivata per terra. Ah oh, gli disse Giubileo, si vede proprio che tu sei romano e di campagna e di terra non ne capisci niente. Ma che te pensi, che c'è passato Attila che non cresce più l'erba? È normale, sui contadini che hanno raccolto i peperoni, le melanzane, le patate, ora ci pianteranno i pomodori, è il ciclo della terra, la lavorazione, il mondo contadino. Io, disse Giubileo, quando è finita la guerra, un pezzo di terra me lo voglio comprare. Ci voglio mettere alberi di prugne, come quelli che stanno qua da fuori, pure i fichi che mi piacciono tanto. Ci voglio mettere le pecore, le vacche e le scimmie, gli disse. Sì? Anche le scimmie. Guarda che la scimmia è un animale intelligente, sa? Sappi che è talmente intelligente che gli scienziati dicono che perfino l'uomo scende dalla scimmia. Capite perché è intelligente l'uomo? Perché scende dalla scimmia. Se scendeva dalla papera, per dire, era un cretino. Scende dall'animale giusto. Le scimmie sono intelligenti. E io quando è finita la guerra, disse Giubileo, dovevo prendere una bella scimmia e gli voglio dare pure un bel mestiere. No, a farli da gente al circo, a fargli fare la pagliaccia. No, io voglio imparare a fare la pastora. La scimmia pastora. Io dico che la scimmia si impara a fare la pastora. A tenere dietro le pecore. Se impara nei cani, se impara una scimmia. E io voglio pure imparare a parlare. Mica discorsi, mica devi fare teatro, parlare due ore. No, buongiorno, per dire, sono para una scimmia. Buonasera, come stai? Ciao, per dire, per mandarla al bar a piacere un caffè, un cappuccino, fumarsi una sigaretta. Hai capito? Guarda, una scimmia civile. E poi, disse Giubileo, voglio pure allevare le mosche. Sì. La gente allevano le api, perché gli rubano il miele. A me il miele manco mi piace, mi si rimpone, per dire, no? Invece le mosche sono un animale perfetto, intelligente e perfetto, è il miglior animale del mondo. Sappi, lo dicono gli scienziati che è perfetta la mosca. È perfetta in tutto la mosca, nel mangiare, nel pisciare, nel cagare, nella riproduzione, nella respirazione, per esempio. Guarda che la respirazione della mosca è una cosa perfetta. Tu mi direi, la cosa più importante al mondo è respirare, no? Se uno non respira, due secondi sei morto, no? Poi non mangi una settimana, ma respira cinque minuti, scoppi, capito? Dove vai? Infatti, i polmoni, Gesù Cristo ce l'ha fatti belli grossi perché d'aria ne serve tanta. Capito? Però da dove entra l'aria? Dalle froce del naso, che sono due buchi piccoli piccoli, basta un po' di raffreddore, due caccole, tre caccole, un po' di moccolo e non respiri più. Ma te pare una cosa fatta bene a te questa qua? È tutta sbagliata, no? Per dire. Invece le mosche, che sono perfette per davvero, sono piene di froce del naso, dai piedi fino alla testa, ce l'avranno 2000, se ne attappano due manco se ne accorgono. Infatti si è mai vista una mosca che non respira? Dice, guarda una mosca con l'asma, ci stanno? Si è mai vista? Che non respira, fai la respirazione bocca a bocca, una mosca? Capisci? La mosca guarda che è perfetta in tutto, ma soprattutto nel mangiare. Nel mangiare la mosca è l'animale più perfetto del mondo. Sai perché? Perché le mosche mangiano merda. Merda e cadaveri. E merda e cadaveri non mancano mai. Se mai sentito sono morte le mosche, fino a merda. Se mai sentito? Si dice muoiono come mosche, ma si dice per invidia. Se nasce a cedere la mosca non muore di suo, capito? Campa 100 anni. Ah no? Guarda che... Per questo che le mosche sono animali pacifici, perché sono animali che non rompono l'anima a nessuno. Non so come le zanzare e i zecchi che succhiano il sangue alla povera gente. No, le mosche no, stanno in pace col mondo, non rompono l'anima a nessuno. Qualcuno mi dice, sì però a me mi danno fastidio le mosche perché ronzano. Ah, dico, vabbè, dico, una mosca manco deve ronzare. Che ridi a questa animale? Sta, che, ma, te, zitta in maniera a merda, no? È un animale pacifista la mosca.
Io, disse Giubileo quando è finita la guerra, ma voglio prendere una scimmia pastora e le mosche pacifiche. Primo guardò fuori dal finestrino, o da quello che era rimasto del finestrino, vide che c'era una voragine enorme, un po' d'alberi dietro, e non ci stavano né scimmie, né pecore, né vacche, forse manco le mosche. C'erano 7-8 soldati che si erano fermati, erano usciti dal treno, mo' rimontavano, e il treno ripartì. Il treno arrivò fino a Terni, da Terni a Firenze, da Firenze a Bologna, da Bologna a Modena, Carpi, Fossoli, il campo di concentramento, dove i rastrellari e i deportati del Quadraro ci rimasero fino al 24 giugno. Mi ricordo sta cosa, me l'ha detta Sisto 40, che si ricordava che era il 24 giugno, perché è il giorno che a Roma, alla festa di San Giovanni, si fa la lumacata. E loro romani se lo ricordarono quel 24 giugno, che vennero presi e portati a Verona, da Verona spediti fino a Praga. A Praga si rivendettero agli industriali tedeschi che avevano le fabbriche in Germania e in Polonia. Primo e Giubileo andarono a lavorare alla Siemens di Dudestad da uno che si chiamava Otto Schickert. Mo non starò a raccontare della Siemens di Dudestad dove facevano roba elettrica, evidentemente. Però racconterò di un fatto che mio padre lo raccontava sempre. Diceva che un giorno, mentre che lavoravano in fabbrica, prima Giubileo al bancone, primo stava lì che lavorava, Giubileo in un bel momento aprì un cassetto e ci buttò dentro un po' di molliche. Primo disse, ma che fai? Butti le molliche nel cassetto. Te stipi, che ce fai? Ah, disse Giubileo, io nella vita mia ci ho sempre avuto un animale, un cane, un gatto, un pappagallo, un pesce rosso, perché io penso, disse Giubileo, che quando una persona ha un animale vicino a sé diventa anche un po' meglio proprio, diventa, perché vuoi bene una creatura piccola, capito? Però adesso, disse Giubileo, se io avevo un pappagallo come mangiavo per la fame ciò. Così allevo una mosca, una sola, disse Giubileo, tanto una mosca, pure se non mi dai da mangiare, si trova da sola, e non te la mangi per fame la mosca. Beh, allora, primo disse, fammi vedere sta mosca tanto importante. No, gli disse Giubileo, la mosca mia non te la faccio vedere, perché la mosca mia è timida, oggi sta pure costipata, e richiuse il cassetto. Mo primo si incuriosì, passò una settimana, 2 settimane, 10 giorni, quello che passò non lo so, fatto sta che un bel giorno Giubileo marcò visita, e primo, la prima cosa che fece per arrivare in fabbrica, è aprì il cassetto dove stava la mosca, aprì il cassetto e vide la mosca. Quando vide la mosca era una mosca grossa quanto un pollice, un etto di mosca, vecchia, vecchia, ci avrà avuto 300 anni, tutta bianca pelosa. Primo guardò la mosca, guardò primo. Primo guardò la mosca e la mosca parlò. La mosca parlò. Mio padre diceva, la mosca parlò. Mo uno si può pure non credere a sto fatto della mosca parlante, non è che è proprio una cosa... neanche una trovata geniale, insomma, no? Però se io avevo creduto che uno poteva morire risuscitato, potevo credere pure alla mosca parlante. La mosca parlò e disse, ci vuole pazienza. Ci vuole tanta pazienza, disse. Sai com'è, disse la mosca, quando una campa mangiando merda solo che la pazienza può tirare avanti. Noi, disse la mosca, noi mosche, 2000 anni fa mica eravamo così, noi mangiavamo il nettare dei fiori, era buono sto nettare, eravamo l'animale prediletto da Dio, poi un bel giorno la Madonna arrivò da noi, e arrivò in lacrime e ci disse, voi siete le mosche, l'animale prediletto da Dio, da Gesù Cristo, il figlio mio, che sono la stessa persona, però adesso mi dovete fare un cavolo di piacere, ci disse la Madonna, voi che siete le mosche, fatemi sto piacere, che il figlio mio, Gesù Cristo, figlio mio vero, stantichi, romani, buzzuri, ignoranti e cafoni me l'hanno preso, messo in croce e mo' è morto, io l'ho tirato giù io, disse la Madonna, il figlio mio vero dalla croce, l'ho tirato giù io e l'ho messo in un sepolcro scavato di rocce, stava tanto bene là dentro, quanto che sono arrivati di nuovo stantichi, romani, buzzuri, ignoranti, cafoni e burini, mi hanno chiuso sto sepolcro e mo' il figlio mio, io non ci posso manco andare a visitarlo, il corpo morto del figlio mio. Io, disse la Madonna, io figuriamoci, non ci tengo ad avere un corpo di figlio morto per casa, ma non voglio manco che rimane nelle mani dei stantichi, romani, buzzuri, ignoranti, burini e cafoni. Voi, ci disse la Madonna a noi mosche, voi che siete le mosche, me dovete fare sto cavolo di piacere, voi dovete far scomparire il corpo del figlio mio, fate quello che vi pare, inventatemi quello che volete, basta che lo fate scomparire, perché io non ci posso pensare che è rimasto nelle mani dei stantichi, ignoranti, burini, cafoni romani. Fatelo e io vi do tutto quello che volete. Che volete? Noi mosche, disse Moscone, chiediamo la cosa che avrebbe chiesto chiunque altro al mondo. Gli chiedemmo, noi non vogliamo più morire di fame, mai più. Noi mangiamo il nettare dei fiori, disse Moscone.
E in primavera ce n'è quanto ne vuole nettare, ma poi arriva l'estate, i fiori si seccano e noi moriamo di fame. Poi arriva l'autunno, altri fiori, nuovi, più belli, più semplici, più piccoli, noi mangiamo di nuovo. Poi arriva l'inverno, una gelata e noi rimoriamo tutti di fame. No, noi siamo mosche, disse Moscone, ma non ci piace morire a ogni cambio di stagione. Noi non vogliamo più morire di fame, mai più. La Madonna ci disse, non vi preoccupate, io sono la Madonna, conterò pure qualcosa nel creato, non vi faccio più morire di fame, basta che voi fate scomparire il corpo del figlio mio morto, che non ci posso pensare che sta nelle mani di questi antichi romani. Noi mosche, disse Moscone, facemmo il mestiere nostro, entrammo nel sepolcro, facemmo scomparire il corpo di Cristo. Dopo 3 giorni gli antichi romani sposta il pietrone, entra nel sepolcro, cerca Cristo, dove sta Cristo? Cristo dov'è? Dov'è finito? C'era lo straccio, sotto lo straccio Cristo non c'era. E sarà mica miracolo, da qua non è uscito, è una cassaforte sta tomba. La Madonna è venuta da noi tutta contenta e ha detto brave le mosche, ha detto brave. Avete fatto proprio un capolavoro, è proprio vero che voi siete piccole, piccole, proprio per non disturbare all'orizzonte la bellezza del creato. Animali semplici, perfette, avete fatto proprio un bel lavoro. Bello, però adesso, disse la Madonna, non è più la Madonna che vi parla, ma è la madre del povero Cristo. Per l'ultima volta, prima che lo mettiamo sotto terra, sto corpo del figlio mio io lo vorrei rivedere. Dicevamo noi mosche. Noi sapevamo che Gesù Cristo doveva scomparire, ma non sapevamo che poi dopo doveva ricomparire. Noi Gesù Cristo solo siamo magnato. La Madonna si è messa a piangere, arrabbiata com'era, se avrebbe potuto prendeva la mano di Dio e ci schiacciava tutte su un muro, ma non poteva, aveva giurato. Ci prese tutte quante le mosche e ci portò in un campo, immenso era sto campo, pieno di bestie. La Madonna scacciò tutte quante le bestie, delle bestie rimase solamente merda fino all'orizzonte a perdita d'occhio. E la Madonna ci disse così, ci disse, voi che vi siete mangiati Gesù Cristo, il figlio mio, come antipasto, mo mangerete merda, merda fino alla fine dei secoli e vedrai che con merda e cadaveri non morirete più di fame. Ci vuole pazienza, disse Moscone a primo. Con la pazienza uno si mangia pure la merda. Noi mosche, disse Moscone a primo. Con la pazienza, ormai ci siamo abituate. Quando vediamo qualcuno che passa per strada, lo capiamo subito. Se è uno che camperà a lungo o morirà presto. Se vediamo che campa a lungo, manco lo guardiamo per bene. Ma se vediamo che è uno che muore presto, gli voliamo appresso. Quello 2 giorni è morto, noi stiamo subito sul pasto. Capito? Ci vuole pazienza. Beh, disse primo al Moscone, guardami a me. Con la pazienza, dimmi se io camperò a lungo o morirò presto. Tu? Disse Moscone, secondo me campi in altri 100 anni. È l'amico tuo Giubileo che domani sera è già morto. Porca miseria, quello primo. La prima cosa che fece, quando tornò nell'alloggio, che l'alloggio mica era un albergo, era il campo di concentramento di Ratibor, o Ratibor, come chiamavano i tedeschi, tutte baracche, ogni baracca 10 persone, e dentro queste baracche 10 persone ci stavano. Tra le 10 persone ci stava primo, Giubileo e un altri 8. Come tutte le sere, primo, la prima cosa che fece, lui era il delegato per andare a prendere le razioni. Entrò nella baracca un attimo e riuscì subito per andare allo spaccio dalle 2 polacche a prendere le 10 razioni per tutti. Prese le razioni, tutti mangiarono, tutti rimasero in piedi, vicino alla branda, in attesa del contrappello tedesco. La guardia tedesca entrò, li contò, erano 10. Gli spense la luce e si messero a dormire, zitti, in silenzio, perché il silenzio è l'unico lusso che si può permettere a un condannato. Ma però, nel silenzio del campo di concentramento dei Ratibor, primo non si poteva permettere manco sto lusso di starsene zitto in silenzio. Così, primo si avvicinò a Giubileo e sottovoce disse, Giubileo, io ti devo dire una cosa, stamattina ho aperto il cassetto, ho visto la mosca, guarda che non è costipata, dammi retta, sta bene la mosca tua, e mi ha detto che pure io sto bene, camperò 100 anni, però mi ha detto che tu domani sera sei morto. E beh, disse Giubileo, morirò io o l'altra metà della goccia? Ma quale metà e quale goccia? Disse primo, quale metà e quale goccia stai dicendo? Ma che non la sai sta storia? Disse Giubileo, io fin da quando sono ragazzino che me la raccontano sta storia, che tutti al mondo ci abbiamo qualcuno che ci rassomiglia, manco come 2 gocce d'acqua, ma come 2 metà della stessa goccia. Vedrai che le mosche hanno visto a me o a quell'altro. O quell'altro muore o morirò io, capito? 50 e 50. Tutti al mondo ci abbiamo qualcuno che ci rassomiglia, come 2 metà della stessa goccia. E quando ero ragazzino mi dicevano sempre, prega a Dio di non incontrarlo mai quello che ti rassomiglia. Perché se metti che è un criminale, un assassino, passa lui. Poi passi te, ti scambiano per quello, ti ammazzano. Prega a Dio che non sia manco un santo però, uno di quelli che fanno i miracoli, capito? Perché se passa il santo e fa i miracoli, poi arrivi te che non sei buono a fare niente, arriva quello, io sono cieco, io sono sordo, io non c'è sempre, manca un braccio, una gamba, capito? Tu sei buono a fare niente, capito? Qui ti pigliano per un santo che fa i miracoli, che quel giorno sciopera e non gli piace lavorare, ti ammazzano quale? Prega a Dio di non incontrarla mai l'altra metà della goccia. Capito? Disse Giubileo al primo. Le mosche ci avranno pure ragione, ma morirò io o quello che mi rassomiglia? Primo si guardò Giubileo e pensò che uno uguale a Giubileo era impossibile che esisteva. Giubileo era un ragazzetto giovane, uno di quelli diventati adulti per decreto di Mussolini, uno che a malapena si era imparato a far notare l'acci delle scarpe che già l'avevano mandato a lavorare, in più Giubilò c'aveva una chiazza rossa in faccia che faceva impressione, uno sfregio. Si misero a dormire, la mattina presto andarono a lavorare alla Siemens, tutto è stato come tutti i giorni, la sera tornarono nella baracca, Raci forse tempo di entrare nella baracca, primo si sedette un attimo per ripiare fiato, si rialzò, poi uscì fuori, andò a prendere 10 razioni, ma prima si girò verso Giubileo e vide che Giubileo era morto. Oh, dimmi quello che ti pare, ma la mosca ce l'aveva visto lungo, ci aveva avuto ragione. Allora primo fece quello che faceva tutti i giorni, si alzò, uscì fuori dalla baracca, andò nello spaccio, dalle due polacche, a prendere le razioni. Ne avrebbe dovute prendere 9 perché uno era morto, ma però gliene dettero 10 ne prese. Prese le razioni, entrò dentro, distribuì 8 ai compagni, una lui e una sul letto del morto. Poi mangiarono tutti rimasero aspettando il contrappello in piedi vicino alla branda, pensando che quello se arrivava al tedesco e si accorgeva del morto, si portava via il cadavere con tutta la razione, buonanotte. Ma però tante volte il tedesco entrava, manco guardava chi c'era dentro, ma chi è che ci doveva essere? Poi pure se era morto qualcuno, chi se ne frega, no? Giorni che faceva pure freddo. Così se gli lasciavano il morto con tutta la razione se la dividevano, se mangiavano qualcosa di più. Rimasero fermi per un'ora, ma il contrappello non passò. 2 ore, la guardia tedesca non si vide, 3 ore, quello non passava. Primo pensò che evidentemente la guardia non era passata perché aveva capito che Giubileo era morto e mo stavano aspettando che gli riportassero, riconsegnassero indietro la razione, se no l'ammazzavano tutti. Primo pensò sta cosa, prese la razione, uscì fuori dalla baracca e se ne andò dalle polacche a riconsegnarla indietro la razione avanzata. Ma le polacche se lo presero e lo portarono alla finestra e gli fecero vedere, le polacche, che i tedeschi se ne erano andati via, erano partiti a squadroni, che ormai, voglio dire, era rimasta solo la truppa, era rimasta, capito? Le polacche parlavano polacco, lui parlava italiano. Romano, insomma, malapena italiano, però lo capì pure lui che era per quello che non erano passati nella baracca sua i tedeschi, perché stavano a scappa a tutti. Le polacche gli fecero cenni come di state zitto, se no ci portano via pure a noi. Si messero a un tavolino e bevvero. Queste polacche tirarono fuori un bottiglione, una grappa, una vodka, una cosa pesante, e attaccarono a bevere, si imbriacarono tutte e tre. Queste polacche, tutte contente, tirarono fuori delle fotografie dei mariti loro. Uno di questi due mariti era tutto riccio, tutti i capelli neri, una barba nera, una faccia nera, tre calabrese. Uno ce n'era fatto così in quella maniera in Polonia, si era sposato lei, vabbè. Quell'altro invece era un soldato tedesco, tutto vestito per bene, di tutto punto, una divisa, quelle belle fotografie, no, dell'anni 30-40, tutte colorate talmente bene che si vedeva la chiazza rossa in faccia che faceva impressione. Porca miseria, pensò a Giubileo e glielo disse a queste polacche, ma questo qua è come l'amico mio Giubileo, disse primo, uguale, identico, sputato, quello delle mosche, del padre ferroviere, ma queste due polacche parlavano polacco, non capivano neanche il tedesco, lui a malapena parlava italiano, in che lingua glielo spiegava, sto fatto della goccia, a metà della goccia, questi due che si rassomigliavano. Alla fine bevvero, erano tutti e tre embriachi, tutti e tre contenti, talmente che erano contenti e embriachi che queste due polacche presero primo, lo spogliarono nudo e se lo portarono a letto. E ci fecero tutto quello che avevano imparato a fare con i mariti loro, col calabrese polacco e col tedesco ghiacciato. Eppure qualcosa di più, perché in due è una cosa, ma in tre si moltiplicano le possibilità, la fantasia si sviscera, poi da embriaco, figurati, una bellezza, insomma, no? Una notte, un inferno, un paradiso, una cosa caraibica orientale, una cosa che se solamente primo non fosse stato così tanto ubriaco, magari la mattina presto si ricordava pure qualcosa. Invece la mattina presto primo non si ricordava più niente. Gli era rimasto impresso giusto qualche centimetro di pelle bianca, qualche ciuffo di peli biondi che potevano essere pure in sopracciglio, una scella, un darnato. Che racconti, ai compagni, agli amici, quando torni al bar, capito, da gara, da evangelisti, da Carfagna al Quadraro, che dici? Ciuffo di peli pieno in giro, capito? Eppure lui ci aveva pensato, appena tornato al Quadraro, passo la vita al bar a raccontare tutte le porcherie che ho fatto in guerra, tutto il Kamasutra polacco, invece niente, non si ricordava niente. Solo una cosa, negli anni, solo una gli è rimasta impressa, una soltanto, la puzza. Tutte e tre puzzavano in una maniera che faceva impressione. Le polacche puzzavano, e lui più delle polacche, e le polacche più di lui. E lui più... era una gara, chi puzzava di più, una fabbrica della puzza. Una cosa che più si prendevano, se struciavano, se leccavano, se mozzicavano, se prendevano, se lasciavano, se acchiappavano, se lasciavano, se piavano, più sta puzza aumentava. Una puzza che era tutta la puzza dell'umanità sporca, tutta addosso a questi tre cristiani. Una puzza che se Gesù Cristo e Dio fosse dovuto tornare alla fine della guerra per riportare il battesimo agli uomini, oltre che l'acqua santa, pure il sapore benedetto se doveva portare. E anche tanto. Una puzza che faceva tremare. All'alba del giorno appresso,
A un certo punto sentirono un carro armato che aveva sfondato i cancelli. Tutti corsero fuori, erano arrivati i liberatori. Il primo, quando vide il carro armato, si ricordò che quando l'avevano portato via da Roma dal Quadraro erano quasi arrivati gli americani. Quindi primo si buttò verso il carro armato dicendo «Viva americani! Viva americani!» Diceva «Viva americani!» E questi avevano una bandiera rossa, che ha falce e martello. Questi americani non avevano mai visti manco al cinema. Allora disse «Viva i russi! Viva i russi!» Era contento uguale, era finita la guerra. Allora dalle baracche lì a Raciborz uscirono fuori tutti quanti, portarono via i morti, li messero tutti in fila per riconoscerli. Quando le polacche videro il Giubileo con la ghiaccia in faccia, gli andarono vicino e si messero a piangere. Quello primo subito capì, si avvicinò per spiegare che no, questo era Giubileo, l'amico suo, uno del Quadraro, cioè nato in Bassa Italia, dei padri del Trastevere, che non c'entrava niente col tedesco ghiacciato in faccia. Però le polacche piangevano, queste non avevano capito niente la notte prima, figuriamoci se sarebbero capito adesso col morto là davanti. Così tutti piansero, ognuno si pianse un po' il morto che gli pareva. Poi presero questo qua, Giubileo, lo portarono a un paese là vicino e lo messero sottoterra al Camposanto di questo paese che primo non riusciva manco a pronunciarlo il nome di questo paese. Capito? Allora se lo fece scrivere su un pezzo di carta per poi raccontare ai genitori dov'è che stava seppellito il figlio loro. Poi sai com'è la guerra, un pezzo di carta se lo perse subito. Così decise che ai genitori del Giubileo gli avrebbe detto che era morto a Varsavia, che era l'unico nome di città polacca che si ricordava per bene, Varsavia. Poteva essere pure un nome italiano, Varsavia, in provincia di Bergamo. Varsavia si ricordava proprio bene, è morto a Varsavia, si convinse anche lui dopo che si era perso il foglietto. Si abbracciò con queste due polacche, si scambiarono un altro po' di puzza, poi primo si arruolò nell'esercito dei comunisti sovietici e con i russi sovietici, la bandiera rossa, la falce e il martello, traversarono la Polonia, liberarono la Polonia, arrivarono in Germania, liberarono la Germania, dalla Germania discesero in Austria, liberarono l'Austria, traversarono le Alpi, arrivarono in Alta Italia, quando primo con l'esercito russo sovietico, le bandiere rosse, le falce e il martello entrarono sfilando per le strade di Bologna, si incontrarono quei partigiani slavi che erano appena arrivati dal Friuli Venezia Giulia e il Veneto appena liberati, e lì per la prima volta a primo gli raccontarono quello che era successo, una guerra che mo era diventata una guerra mondiale, che non era mica più una cosa dei tedeschi, italiani, se dice che gli americani erano sbarcati vicino a Roma, anzio, però i tedeschi l'avevano ributtati a mare. Così allora gli americani avevano provato a sbarcare in Francia, in Normandia, ma allora erano entrati in guerra gli spagnoli di Francisco Franco, che avevano attraversato la Francia in 3 giorni e avevano fermato gli americani, in altro po' li ributtavano a mare e li ricacciavano in America a New York. Per pochi spagnoli non tornavano in America come ai tempi di Cristoforo Colombo. Dice che per fortuna che erano entrati in guerra pure i cinesi, e dice che i cinesi erano 1 miliardo di persone, Entrati in guerra loro, basta, la guerra era finita, ci stavano solo loro, ci stavano, si prova a giocare. Come giocare a pallone che tu se la squadra armare quelli sono 250, chi giochi? Sei pure bravo, può essere pure il Brasile, ma una vinci una partita, no? Quelli erano 1 miliardo, dici piccoli, 500 miliardi, tanti lo stesso. Poi tutti uguali, i tedeschi gli sparavano, dice ma io l'ho ammazzato ieri, ma pure io l'ho ammazzato ieri. Manco il gusto di dire, per dire, no, che l'ho ammazzato io, no? Fantasmi. Ma l'esercito più forte che era entrato in guerra, alleato dell'America e dei cinesi e dei russi, erano gli indiani dell'India, no, quelli con la piuma in testa, gli indiani dell'India è un popolo antico, e c'avevano l'arma segreta, e tutti si pensavano chissà che sarà questa arma segreta, un cannone straordinario, una bomba stravolgente, no, l'arma segreta degli indiani dell'India erano le scimmie, sì, gli indiani dell'India sapevano che la scimmia è un animale intelligente, che lo stesso uomo discende dalla scimmia, capito, e quindi avevano addestrato le scimmie a fare i soldati, e la scimmia è pure quadrumane, no, 4 mani, tutte ambidestre, 4 bombe a mano, 4 pistole, 4 mitragliatori, poi la scimmia è intelligente, ma non troppo, capito? È sufficientemente intelligente per ricevere l'ordine, ma è abbastanza cretina per non metterlo in discussione. Insomma, un soldato perfetto. Quando entrarono in guerra gli indiani, la guerra ormai era finita, e quando primo arrivò a Roma, sfilando per le strade di Roma, ci stavano le scimmie indiane, gli elefanti, i coccodrilli, i cinesi arti così col fazzoletto rosso al collo, i russi che bandiere rosse, sembrava la sfilata del Circo Orfei, sembrava, ed era tutto un chiamare Ivan, Boris, Vladimir. Il compagno Togliatti fece un famoso discorso alla radio nazionale dove parlava di una famosa scimmia indiana che aveva conquistato la città di Marsiglia e mo l'avevano fatta maresciallo, hai capito? Prima, arrivato a Roma, corse subito dalla madre al Quadraro, a via dei Quintini, se la abbracciò, se la portò subito a Trastevere dai genitori di Giubileo per raccontare ai genitori di Giubileo come era morto il figlio loro. Difatti arrivarono a Trastevere, entrarono dentro casa e lui gli raccontò tutto del figlio. Gli disse che questo qua, il figlio gli raccontò del viaggio in treno, dopo l'estrellamento, della buca enorme che se pensavano che l'avrebbero buttati là dentro, delle scimmie, delle mosche, dei campi di concentramento, della Siemens di Dudestad, delle polacche. E poi gli disse che il figlio loro, Giubileo, era morto in Polonia, stava a Varsavia, seppellito a Varsavia, se ricordo bene, era convinto anche lui che era Varsavia, effettivamente, perché il foglietto ormai da mo che si era perso. Il padre del Giubileo lo ringraziò tanto, ma gli disse che forse c'era un equivoco, che il figlio suo Giubileo era morto, certo,
ma a Roma era morto, un anno prima. Disse che pure lui si pensava che l'avevano rastrellato e portato chissà dove, però poi l'avevano chiamato. Degli amici, parenti che stavano al quadraro, dice che l'avevano trovato impiccato all'Appio Claudio, a un albero, tutto nudo. Pure se era tutto nudo io l'ho riconosciuto, ha detto il padre di Giubileo. Che non riconosco il figlio mio Giubileo, c'è una ghiaccia rossa in faccia. Mi hanno detto che era un tedesco secondo loro, ma ti pare che in tedesco può avere una ghiaccia rossa in faccia come il figlio mio Giubileo? È morto un anno fa, è stata una tragedia, però è successa. Primo capì tutto ma non disse niente, come quelli che hanno visto i marziani, se ne andò via con la coda fra le gambe. La madre pure di prima non disse niente, anzi se scusò che il figlio aveva detto sta bugia grossa, se ne andò via pure lei. Traversarono Ponte Garibaldi e andarono a Larga Argentina. Lì era una bella giornata di sole. Traversarono da Larga Argentina, arrivarono a Piazza Venezia. Sotto a Palazzo Venezia c'era un bandierone rosso con la falce e il martello grande come un palazzo. E la gente passava da sotto, applaudiva e piangeva. Una bellezza, dal balcone dei Mussolini, pensa un po'. E poi tutti se la fecero a piedi per via del Corso. Primo e sua madre attraversarono via del Corso e la madre di Primo gli raccontò al figlio suo quello che era successo al re, Vittorio Emanuele III. Dice che il re prima stava con i tedeschi, no? Poi dopo, a tradire dai tedeschi, si era andato con gli americani, perché gli americani vincevano la guerra. Poi quando ha visto che gli americani mo perdevano la guerra, era ripassato con i tedeschi. Poi quando ha visto che arrivavano i russi, subito ha provato a ripassare pure con i russi. Però i russi si erano fatti infinocchià, gli avevano fatto il processo, e come era giusto che fosse, per una carogna assassina come il re d'Italia, che aveva consegnato l'Italia al fascismo, che aveva fatto le leggi razziali, che aveva fatto scoppiare la guerra, come era giusto che fosse con un criminale di guerra, il re Vittorio Emanuele III era stato condannato a morte. Dice che l'avevano portato in un coro di sputi per via del Corso fino a Piazza il popolo, messo sul patibolo e impiccato davanti alla folla esultante, piangente e applaudente. Dice che poi il corpo del re, sai come sono i monarchici, gli staccavano un dito e ci facevano una reliquia. Così il corpo del re venne preso e bruciato. Vittorio Emanuele III era alto 1,5 metri, eh? Lo chiamano re Pippetto. Quando accesero il fuoco, bruciò una fiammata, come il fiammifero. Primo e sua madre arrivarono a Piazza del Popolo. A Piazza del Popolo era pieno di gente, si fermarono al bar da Canova, non c'avevano tanti soldi, però per quella volta lì si poteva pure festeggiare. Si presero un caffè al bar, lì seduti al tavolino per la prima volta, vicino a loro c'era pure un generale, scimmia, che diceva buongiorno, buonasera, buonasera, buongiorno, fumava una sigaretta, un caffè, un cappuccino, una sigaretta, un caffè, un cappuccino, una appresso all'altra. In mezzo alla piazza, sotto all'obelisco, ci stava una ragazzetta che si era staccata un bottone azzurro, e l'aveva regalato a un soldato russo. Sto soldato russo allora, in contraccambio, prima di abbracciarla, gli aveva dato una bella bambola, paccotta, russa, tutta colorata, la bambola che si apriva. Allora lei, la ragazzetta, aprì la bambola, dentro c'era un'altra bambola, uguale a quella di prima, però pure quella si apriva. Lei la aprì, dentro c'era una terza bambola, uguale a quella di prima. E lei la aprì, dentro c'era una quarta bambola, uguale a quelle di prima, tutte uguali. Dentro c'era un'altra bambola, ancora uguale, si apriva pure quella, e lei la aprì. Sta ragazza pareva diventata matta, diceva, ma questo è come l'uovo di Pasqua. A casa nostra si apre l'uovo di Pasqua, però una volta che ha aperto l'uovo di Pasqua, basta, trovata la sorpresa, fine della Pasqua, fine della sorpresa. Qui è tutta una sorpresa, tutta una Pasqua. Aprì una ventina di bambole, le messe poi tutte in fila, una dietro l'altra, erano tutte uguali, tutte identiche, una più grande, una più piccola, ma tutte metà della stessa goccia. L'ultima di queste bambole, pure quella si apriva. La ragazza l'aprì, dentro non c'era un'altra bambola ancora, non si ricominciava da capo. Dentro c'era un poco di neve dentro questa bambola, la neve del paese suo, di questo russo qui, che forse sto russo al paese suo era padrone solo della neve che cascava dal cielo, e un po' di neve l'aveva messa là dentro, e questa neve era rimasta fredda, ghiacciata, congelata, dentro tutte quelle bambole, dentro tutti quei pezzi di legno, dentro tutti quei ventri di madre. Era il 4 giugno del 1945. E questo è il racconto che l'uomo col braccio magro magro, secco secco, infilato nella grata, fece a mio padre, mio nonno, il morto barbiere resuscitato con le mani belle, e il cane, ammesso che il cane sentisse il racconto, e a tutti quelli che stavano lì intorno a ascoltare sta storia. Mio padre disse, oh, a scivole guerra, ma che vai raccontando? Il 4 giugno del 45 è tra un anno, ci manca un anno, oggi è 4 giugno 44, domenica, a scivole guerra. In quel momento però il carro armato Tigre che stava là sotto sparò una cannonata, prese una camionetta e tutti andarono a vedere i morti. Mio padre rimase solo con la cipolla in mano, capì che sta cipolla gli doveva riportare indietro lo scemo di guerra. Salì su per le scale, trovò lo scemo di guerra che era pieno di cipolle per terra, tutto distrutto però pieno di cipolle per terra. Mio padre appoggiò la cipolla e vide lo scemo di guerra che stava appoggiato al muro, magro magro, secco secco, pareva un'ombra, un disegno pareva, il disegno d'un'ombra, l'ombra d'un disegno. Boh. Era magro, appoggiato sul muro, col fucile da una parte. Mio padre lasciò la cipolla, se ne stava andando via. Lo scemo di guerra disse, oh ragazzi, io la cipolla ma ripio, però sopra la mensola, lì sopra ci stanno 100-150 lire, quelle prendile tu. Pure io c'entro nella società del maiale. Sopiate io sto maiale, portatemene in pezzo, se no riportatemi i soldi. Quello, mio padre lasciò la cipolla, si prese i soldi, scese giù e si rimise insieme a tutta la comitiva della società del maiale che andavano verso il Quadraro. Arrivati al Quadraro trovarono che ormai il Quadraro era stato liberato. Il Quadraro, ci stavano tutti i carri armati per strada, tutta la folla esultante. Allora mio padre e mio nonno corsero verso questi carri armati dicendo: viva i russi, viva i compagni della Russia, viva i russi. Ma la gente disse: ma che russi? Questi sono americani. I russi staranno in Russia a Pierfredda e vengono qua a Roma. Mio padre e mio nonno disse: viva americani, viva americani. Ma poi parlava un americano e disse: ma che è americano? Io sono più italiano di voi, sa? Io, americano, italo-americano io. Quelli sono inglesi, quei tre sono brasiliani, ci sono due polacchi e se volete pure quattro russi. Eppure qualche americano americano. Beh, allora mio padre e mio nonno non dissero più niente, mica potevano dire: viva americani, russi, italiani, italo-americani, giapponesi. E facevano un appello. Se ne sono andati verso casa loro, a via della Terenzi numero 35, un palazzo che era fatto a forma di bara, infatti lo chiamavano il palazzo a cassa era morto, per dire, no? A viveci dentro un tempo di guerra. Se ne andarono lì, verso via della Terenzi, lungo la strada, e il ragazzino paraculo si vendette le patate, e le vendette a un ortolano, ci fece qualche soldo, eppure lui di diritto, coi soldi in mano, entrò nella società del maiale. Arrivarono al palazzo, entrarono dentro, tutti entrarono dentro a contare i soldi, tranne mio padre, che rimase fuori, perché nel frattempo si era interessato al fatto che ci avevano messo una sedia in mezzo alla strada, e c'è stava uno morto. E qualcuno dice: questo è un tedesco. L'ho ammazzato io, diceva, no? No, questo è un compagno, è un partigiano, è un compagno nostro, è morto da eroe. E un altro dice: no, questo è un fratello americano. No, questo è figlio mio, diceva uno. Si chiama Giubileo, quello che lo diceva era uno dei Trastevere, in ferroviere, che però nessuno gli dava retta. Tutti dicevano che lo conoscevano sto morto. Ma mio padre lo sapeva chi era questo qua. L'aveva riconosciuto. L'aveva visto che questo era il tedesco che 2 o 3 giorni prima gli aveva sparato addosso mentre stava a raccogliere pigne, perché mio padre gli aveva pisciato in testa. Mi pare sto tedesco lo sapeva chi era. Era tutto il giorno che si parlava d'altro, se non di sto tedesco che agghiazza in faccia. L'aveva riconosciuto. Mio padre avrebbe potuto dire tutto di questo tedesco. Avrebbe potuto dire che questo tedesco era uno di quei tedeschi che avevano ammazzato quegli americani vicino al fiume, che di notte pare fermo come l'acqua dentro un bicchiere. Avrebbe potuto dire che questo qui era quello che aveva fatto seppellire il russo vivo, però con le scarpe, che poi dopo è morto gli era a fregare quell'altro. Avrebbe potuto dire che questo qui, questo stesso medesimo tedesco con la ghiaccia in faccia, c'aveva una moglie che stava al campo di concentramento dei raci, borsa amica di un'altra, che c'aveva un marito che pareva calabrese. Tutto avrebbe potuto dire, vita, morte, miracoli. Però mio padre non disse niente, perché mio padre aveva capito che se uno si mette a raccontare, all'inizio racconta quello che è successo per davvero, poi dopo ti stanno a sentire e ti fai prendere dalla storia e dici un sacco di fregnacce. È così, capite? All'inizio dici quello che è veramente successo, poi finisci per raccontare quello che avresti voluto che succedeva. Seppure mio padre si metteva a raccontare, poi faceva la fine dello scemo di guerra, che raccontando, aveva raccontato delle scimmie, delle mosche. Mio padre non disse niente. Ma una cosa però mio padre non avrebbe potuto dirla. Cioè chi era veramente sto tedesco? Questo non era manco un soldato, questo era un disinfestatore. Uno di quelli che disinfestano le case, non soltanto le case. Questo l'avevano chiamato dalla Germania, sto tedesco chiazzato in faccia, per disinfestare le fogne sotto l'ammazzatore, al mattatoio di Roma. Dice che era andato là sotto e aveva visto che c'era talmente tanto sangue, de bestie ammazzate per 2000 anni a Roma, che era pieno di zecche, di sorci, di bestie che si succhiavano quel sangue, ci volevano altri 2000 anni per disinfestare tutto. Se poteva fare disinfestazione. Così allora il tedesco con la ghiaccia in faccia lo misero a disinfestare le divise dei soldati morti. Gli davano le divise dei morti, questo le disinfestava e le dava ai soldati vivi. Mica gli dava pulite, sa? Gli dava sporche come erano prima. Con le stesse bestie che c'erano prima, solo che erano bestie morte. I soldati si mettevano addosso ste divise, sti cimiteri d'animali e la vita continua. La disinfestazione non è una cosa semplice. Lo sa bene chi c'ha avuto i scarafaggi dentro casa, no? Se c'hai i scarafaggi dentro casa e chiami il disinfestatore, signore ride infatti, avete che ride? Se niente da ride, però. Quando c'hai i scarafaggi, ne trovi 7-8, dice, adesso ho 7-8 bestiole e schiaccio. Non signore, il disinfestatore ti dice che se ce ne stanno 7-8, ce ne stanno 70.000 dentro casa tua, capito? Stanno nascoste ovunque. Quando tu dormi, quelle escono fuori, occupano casa. Poi te la ridanno, del giorno. Però da notte ci stanno solo loro e non vanno che mai manco a pisciare il gabinetto, capito? Una cosa tragica. Lo scarafaggio, ti dice il disinfestatore, fa il nido, devi trovare il nido. Il nido, tu dici, e che è una colomba, un piccione, fa il nido, è uno scarafaggio, no? Sarà un buco, no, un nido c'ha. E il nido lo può fare ovunque, mica sei contenta di farlo di sotto su un tavolo dove tu arrivi lì e l'ammazzi. Non signore, lo fa dietro una mattonella, tra i fili della corrente, in mezzo ai libri, nella libreria, no? Tu fai l'intellettuale e compri 40.000 libri, poi non li leggi, ce va lo scarafaggio. Dentro a Manzoni, Leopardi, no? Capito? I nuovi americani. Cioè, ce va lui. Non si legge manco lui, per dire, no? Però ce fa il nido. E tu valla a cercare dove sta il nido dello scarafaggio. Lo trovi, butti il veleno, dice, mo, levo ammazzati, basta, è finita, è movita la guerra. Non signore. perché non li ha ammazzati i scarafaggi, perché i scarafaggi qualcuno muore, ma la maggior parte scappano, vanno da un'altra parte. Infatti un disinfestatore onesto lo sa che disinfestare un appartamento significa automaticamente infestarne un altro. Però nel frattempo i scarafaggi morti rimangono a casa tua, 7-8 saranno, ma nascosti chissà dove, in quale nido, capisci? E attirano le formiche, arrivano i formiche, dice le formiche, ammazziamo, che ce l'ho? E schiaccio col dito, sì, ne vedi 7, sono 70.000, quanti nidi c'hai, che sei, 1.000 piedi? Allora devi trovare il nido della formica. Chissà la formica che preferenze ha di lettura, per dire, in quale libro andare a fare il nido, no? Dietro a quale mattonella, in quale filo tra corrente, l'alta tensione, bassa tensione, media tensione. Chi lo sa sta formica che gusti ha? Trovi il nido, butti il veleno e dice, lei mi ammazzare le formiche. Non signore, qualcuno è morto, la maggior parte emigrano, pure le formiche vanno nell'appartamento del vicino di casa tua che gli hai appena mandato i scarafaggi, lui l'ha ammazzato e mo gli mani pure le formiche. Intanto le formiche morte rimangono a casa tua, mica son morte, capito? E attirano insetti ancora più piccoli. Di disinfestazione, disinfestazione, alla fine casa tua sembra pulita. Tanto pulita che, come si dice, ci potresti mangiare per terra. E invece no. Questo è il momento buono, che casa tua è piena di bestie, insetti piccolissimi, infinitissimi, che tu non li vedi e non sai manco se sono maschi, femmine, gialli, verdi, blu, rossi, arancioni. Nel mondo degli insetti non è come da noi che il pesce grande mangia il pesce piccolo. Tra gli insetti, tanti piccoli se ne mangiano uno grande. Capito? E più so tanti, più so piccoli, più so cattivi. La disinfestazione non è una cosa facile. Non è come quando uno ammazza una mosca, una zanzara. Tu ammazzi una zanzara, no? Quando la ammazzi, io per esempio, quando ammazzo una zanzara e vedo che c'è pure il sangue dentro, so pure contento. Sì. Mi dà proprio un gusto, dico, l'ho ammazza. Certe volte con mia moglie, se svegliamo le notte, mi dice, sentite le zanzare? Noi lì col cuscino ammazza la zanzara. E quando c'è il sangue rimane il... ed è un gusto, perché tu dici, ho ammazzato una zanzara che mi aveva colpito, che mi aveva succhiato il sangue a me, è la prova provata che era una criminale sta zanzara, capisci? Mi moglie dice, pulisci? No, dico, ammonito per tutte le zanzare, capito, che fanno sta fine, schiacciare sul muro. Ma questa quando è una zanzara, due, tre, ma quando inizi a ammazzare centinaia di zanzare, migliaia di mosche, miliardi di pidocchi, questo non è più una cosa da niente, una cosa qualunque, questo è uno sterminio, e lo sterminio non è mai una cosa da niente. Allo sterminio non ci si abitua. E lui, il disinfestatore, non si era abituato. La mattina del 4 giugno del 1944, quando tutto il resto dei tedeschi se ne stavano andando via, lasciando Roma, il disinfestatore non se la sentite, fa come fanno gli scarafaggi, di abbandonare l'appartamento per infestarne un altro. Quel giorno lì, il disinfestatore tedesco, con la ghiaccia in faccia, scappò via, si tolse la divisa, tutto, pure le mutande, bruciò tutto insieme, ammazzando tutto, bruciando tutto, bestie vive e morte. Quello è un modo per fare disinfestazione. Bruci casa e scarafaggi non ce n'è più, sicuro. Prese tutto nudo, se ne andò all'Appio Claudio, dove qualche giorno prima aveva sparato addosso a mio padre e non l'aveva preso. Si arrampicò in cima a un albero, tutto nudo, e si ricordò di quello che gli aveva detto un superiore, che per prendere un giro gli aveva detto, guarda, devi sapere bene che c'è sempre una differenza tra l'uomo e la bestia, eh? Tu che fai il disinfestatore. Soprattutto se l'uomo è un soldato e la bestia è una mosca, gli disse. Perché le mosche muoiono come sceme, invece un soldato muore sempre con onore, con eroismo, in qualsiasi frangente. Lui si ricordò sta cosa, il disinfestatore che ha ghiaccio in faccia si arrampicò in cima all'albero, lo trovarono impiccato alla biforcatura di un ramo, non usò manco la corda, e pensò che pure quella era una differenza notevole. Le mosche muoiono e basta, ma mica si ammazzano da sole. Anche il suicidio distingue l'uomo dalla bestia. Poi quest'uomo tutto nudo, con la ghiaccia in faccia, l'avevano preso, portato vicino a Via della Terenzi, e qualcuno lo riconosceva, diceva, questo è un tedesco, no, è un americano, no, è un compagno, no, è il figlio mio. Ognuno voleva aggiungere un morto al suo elenco dei morti caduti per la guerra. Mio padre sapeva chi era, ma non disse niente. Nel frattempo, dal palazzo a Castramorto, scese tutto il resto della società del maiale, avevano trovato le 1.000 lire tonde, sane, complete, per comprarsi il maiale, presero mio padre, lo portarono alla fermata del tramvetto e se ne andarono verso Frascati. Arrivarono a Frascati, che era stata bombardata, figuriamoci, Frascati era tutta distrutta, però la gente era in festa lo stesso perché era finita la guerra. Arrivarono a Frascati cercando questo parente della sorella Irma, e il parente disse, Irma, ieri lo do volentieri, se è vivo, che ne so se è morto, è una settimana che non gli porto la magna. Difatti arrivarono a una porcareccia di questo maiale e lo trovarono morto. Ma era pure morto male, malissimo. Era morto magro, magro, secco, secco, rinsecchito, una cutica tutta nera, piena di mosche sopra. E le mosche erano talmente tante che se la mosca fosse stata una bestia commestibile conveniva comprarsi le mosche per 1.000 lire, per quante che erano tante. E il parente della sorella mi disse, oh, mi dispiace, io sono più contento che se lo sono mangiato le mosche piuttosto che i tedeschi. Così allora la società si sciolse e ognuno si riprese i soldi suoi. I soldi dello scevo di guerra si riprese mio padre, e il giorno appresso, due giorni dopo, non mi ricordo, insomma qualche giorno più tardi, mio padre, coi soldi in mano, tornò dallo scevo di guerra per riportarglieli indietro. Lo trovò in quella casa mezza bombardata, piena di cipolle per terra. Lo trovò che pareva morto, ma non era morto. Quasi finito, eh? Avevo quasi finito lo spettacolo. Ma insomma, lo trovò che pareva morto, ma non era morto. Lo presero e lo portarono al ricovero. Ci stette un par di settimane, un mese, due mesi. Non mi ricordo, questo non mi ricordo proprio quanto ci stette, insomma, questo qua. Fatto sta che poi si riprese, uscì fuori e si ricordò che c'aveva certi parenti sulla via Casilina, un po' fuori Roma. Ancora oggi sarebbe un po' fuori Roma perché sarebbe fuori dal raccordo anulare. E andò alla casa di questi parenti, ma trovò che quella casa era stata bombardata, perché Roma era stata bombardata più di 50 volte, e i parenti suoi erano praticamente tutti morti. Allora dice che lo scemo di guerra si è messo a scavare in mezzo a queste macerie per cercare una scarpa, un calzino, una maglietta, una camicetta, un bottone di ognuno dei suoi parenti. Li prese, li caricò su una cariola, li portò al Camposanto, al Verano, li fece mettere sotto terra col nome e la croce sopra. Poi dice che lo scemo di guerra tornò alla casa bombardata e si è messo a cercare pure un cassetto, un comò, una specchiera, una porta, una finestra. Li caricò su un carretto e li seppellì in un campo. Poi lo scemo di guerra poteva diventare scemo del tutto e seppellì pure i mattoni, il tetto, il caminetto e le mattonelle, ma non diventò scemo. Lo scemo di guerra poi diventò fioraio, si chiamava Giacinto Ranalli e ha aperto una fioreria che lui ci ha lavorato campandoci dentro fino al 1972 o 73, insomma io ero appena nato. Poi dopo è morto, ma dopo è morto. Qualcun altro, per esempio, il barbiere che ha le mani belle, per esempio. Il barbiere che ha le mani belle, che era morto e resuscitato, rimorì qualche giorno dopo. Diciamo, alla fine della guerra non è che se la godette tanto, sto barbiere. Però lo trovarono morto, col vestito da morto addosso, bastò dargli una pettinata e metterlo sotto terra. Il cane del barbiere invece no. Campò altri 20 anni, stabilendo un record tra i cani della sua razza, diceva mio padre. E dico io, soprattutto tra quelli morti e resuscitati. 20 anni, no? Già per un cane, ma per uno che era già morto una volta. Vabbè, insomma, il ragazzino paraculo, per esempio. Il ragazzino paraculo, mo' c'aveva i soldi, ma non c'aveva più le patate. Tornò dall'ortolano per farsi ridare indietro le patate, ma l'ortolano gli disse che le patate ormai se le era venute. E allora lui rimase con questi soldi, poi diventò amico dell'ortolano, poi lo stesso ragazzino paraculo diventò ortolano nella vita. Ortolano paraculo, dico io, se uno è paraculo, paraculo rimane. C'ha avuto il banco a Piazza Vittorio fino a che non hanno sbaraccato tutti i banchi di Piazza Vittorio, mo è andato in pensione ma campa ancora. Il vecchio, quello che si era fregato le scarpe del Russo, per esempio, lui lo trovarono morto nella buca antischegge sotto a San Giovanni, lo trovarono morto, il medico disse disidratato, secco secco, pareva una mummia, poi con queste scarpe ai piedi pareva proprio un faraone, Tutankhamon. La sora Irma, la trattoria della sora Irma, quella che stava attaccata al cinema Iris. Qualcuno ultimamente mi ha detto, ma sai che secondo me si chiamava Sora Maria? Vabbè, insomma, Sora Maria o Sora Irma, come si chiamava, però c'era veramente questa trattoria. È rimasta trattoria ancora oggi, solo che è ristorante cinese, trattoria cinese, diciamo, insomma. Mo si chiama La Grande Porta, mo, La Grande Muraglia, La Porta Murata, non mi ricordo come si chiama. La Porta Murata no, non è il nome vecchio, ma c'è la trattoria. Venite, entrate alla Porta Murata, come si fa? Vabbè, non lo so come si chiama, non gli dico fregnacce. Però c'è ancora questa trattoria, non so se si mangia scientifico, insomma, però c'è sta. Il cinema Iris. Il cinema Iris, mio nonno ci ha lavorato fino agli anni 70. Fino al periodo in cui il cinema Iris, mi dicevate proprio come, lo chiamavano, tanto che era proprio ormai ridotto malissimo, sto cinema lo chiamavano l'unghiata nel muro. Faceva veramente schifo. Io immagino, sai, se dice negli anni 70 i cinema diventavano tutti cinema porno. No, secondo me erano proprio la terza categoria del porno, insomma, i porno già visto. Cosa? I porno vestiti, forse, sai? Il peggio del peggio, proprio. No, va bene, inutile pure qui che divago. E mio nonno però ci ha lavorato fino agli anni 70, tanta gente so ricorda, c'è uno pure che mi ha telefonato e mi ha detto che mi vuole parlare di mio nonno Giulio, grande invalido del lavoro zoppo, mio nonno Giulio. E dal Quadraro lui si trasferì a vivere a Morena, una casa dove ho pure vissuto io e mia moglie, poi pure io e mia moglie ci siamo trasferiti, poi mio nonno è morto che c'aveva più di 80 anni, insomma, ha campato pure mio nonno. E il cinema Iris nel frattempo l'hanno ristrutturato, mo si chiama Cinema Gioiello, Però so 30 anni che non ristrutturano più, mo è diventata un'altra volta un'unghiata nel muro, però insomma non voglio fare un appello per la ristrutturazione del cinema Gioiello. E mio padre il 4 giugno del 1944 c'aveva 8 anni, ce n'aveva quasi 9, perché avrebbe compiuto 9 anni poi alla fine di settembre, il 24 settembre era la festa di mio padre, bilancia. E a 8 anni, 9 anni mio padre non andava a scuola ma imparava a fare il mestiere che poi avrebbe fatto per tutta la vita, cioè il lucidatore e il restauratore dei mobili, l'artigiano, andava a bottega da uno che stava a via dei Ramni a San Lorenzo, il quartiere appunto che il primo che fu bombardato. E mio padre questa storia è la storia che ha raccontato per tutta la vita, era proprio la sua storia, insomma, quella che gli si diceva, Nì, racconta da pisciata in testa al tedesco, racconta la cipolla, e lui raccontava, no? Non proprio così come l'ho raccontata io, Io mi sono inventato un sacco di cose, insomma. La mosca che parla, per esempio, me la sono inventata io. No, però, tante cose invece no, me la raccontate veramente mi piace. Insomma, tante cose Tante cose invece no, le raccontava proprio lui, erano quelle che gli si chiedeva di raccontarle. Lui aveva proprio il gusto di raccontarle, usava sempre le stesse parole. A me questa cosa mi sembrava così strana, che lui si ricordasse le parole come se le avesse scritte. Invece mio padre non è che era uno che scriveva, mio padre. E insomma, la raccontava proprio fino alla fine, fino agli ultimi giorni. Anzi, gli ultimi giorni mio padre raccontava molto di più. Raccontava anche storie che noi non l'avevamo mai sentite. Dei suoi nonni, per esempio, che mai si era parlato dei nonni di mio padre a casa nostra. Una nonna che si chiamava Elisa, un nonno carabiniere dell'Alta Italia, di Brezzo di Bedro, in Lombardia, fatta a pesca. E mio padre parlava tanto anche con mia madre gli ultimi giorni. Solo che a mia madre gli diceva come avrebbe dovuto dividere i soldi, come avrebbe dovuto dividere la casa, a chi avrebbe dovuto lasciare i ferri della bottega dove lui aveva lavorato per tanti anni. Poi all'inizio del mese di febbraio, mio padre, febbraio del 2003, incominciò a perdere la voce. E il 18 febbraio io ero tornato da Milano e con sto vestito addosso ero tornato. E arrivammo lì, mio padre nel pomeriggio si fece portare un foglio di carta e sopra sto foglio ci fece la firma, Celestini, no? E nella testa di mio padre questa firma doveva essere la firma scritta, messa alla fine di un testamento detto tutto a parole, tutto solamente raccontato, parlato. Poi è entrata l'infermiera, mio padre gli ha fatto occhietto, poi si è fatto portare il pappagallo, ha pisciato ed è morto in serata. Era il 18 febbraio del 2003. Quando mio padre è morto non era vecchio, insomma, non c'aveva manco 70 anni, avrebbe compiuto 70 anni quest'anno, a settembre. Però non era neanche giovanissimo, insomma, ce n'aveva quasi 70. Insomma, chiosa, forse mio padre avrebbe detto, e gli dà bene così, no? È andata bene così, chiosa. Fatto sta che da quello che raccontava lui, da quello che raccontava Nino, mio padre, lui aveva rischiato di morire tante altre volte nella vita. Pure da grande, pure da adulto, una volta per un'operazione, una volta per un'altra, come tutti, ma soprattutto da ragazzino, in tempo di guerra. Aveva rischiato di morire, lo raccontava sempre che aveva rischiato di morire una volta perché avevano portato un proiettile a casa insieme a mio zio Ernesto che era più grande di lui, da un anno, due anni, sto proiettile era scoppiato, mio padre si era trinciato tre dita, mio zio Ernesto ancora c'è e schegge nella coscia, non ho mai capito perché non si fa le vaste schegge, no? Dopo 60 anni. La gente si rifà il naso, lui, e mio padre aveva le dita spizzate, diceva lui, no? E ci faceva sempre vedere queste dita spizzate, però non morì quella volta, un'altra volta rischiò di morire mio padre in tempo di guerra perché pisciò un testa al tedesco. Il tedesco gli sparò addosso, non lo prese e mio padre non morì manco quella volta. E soprattutto mio padre raccontava sempre che rischiò di morire il 4 giugno del 1944. Gli spararono addosso mentre stava a raccogliere la cipolla. Pure questo è vero, mentre stavano a raccogliere la cipolla. Ma non lo presero e non morì manco quella volta mio padre. Però mio padre quando raccontava questo fatto diceva che era normale, no? In quell'epoca, a quel tempo. Mio padre diceva che era la vita che si faceva in quell'epoca sotto i bombardamenti, sotto la vita dei ragazzini in quell'epoca.
E questa è la vita che si faceva in quell'epoca, sotto i bombardamenti, sotto la vita dei ragazzini in quell'epoca. C'è stata una cipolla per terra, vicino al marciapiede. Strano, però c'era. E il Sor Giulio ci aveva un po' di fegato rimediato tramite qualche amico comprato lì verso dove lavorava. Ma ha detto, pia quel... Pia qua la cipolla, che ecco, a manna di Dio, il fegato qua la cipolla è quello che può essere. Io mi sono buttato per terra per pia sta cipolla, una corsa, forse te l'ho scivolato, non lo so. Beh, senti, io mi sono accorto e non mi sono accorto. Ma c'è stata una mitragliata, io mi sono accorto perché ho sentito il Sor Giulio, mio padre, che strillava. Se l'ha messa le mani all'occhio e strillava. A me mi sembravano dei sassi cascati. Ma tu che te strilli? Ma non vedi che mitragliata che c'è stata? E se siamo avviati poi? Lui si è rinfrancato, io ridevo. E mio padre che una stizza ci ha avuto. Certo che appena ci volla, la perde un fio. Non so se conviene. E noi continuando piano piano, venivamo da Porta Pia a piedi, Siamo arrivati al quadraro, che te devo dire? Camionette, carri armati, cannoni, sti militari americani che distribuivano la cioccolata e le caramelle. Ecco, è finito, siamo arrivati a casa, non lo so, è stata una gioia per noi, perché passando sotto sto mitragliamento, passando sotto sto... lì è finito. entrata da americani, per me è stata questa qui. È stata.
Lo spettacolo Scemo di guerra, scritto, diretto e interpretato da Ascanio Celestini. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'autore e attore Gianfranco Berardi della compagnia Berardi Casolari per presentare lo spettacolo Amleto Takeaway a Roma 4 e 5 marzo 2023. Ben trovato.
Ciao, ciao, con uno degli autori e attori, ecco, perché c'è anche Gabriella Casolari che condivide con me, come sai bene, almeno al 50%, secondo me ci mette anche di più, delle persone che lavorano nell'ombra.
Raccontiamo questo lavoro.
È il frutto di 2 anni di ricerca intensa, dove quello che viene fuori è la leggerezza del bene, viene dalla scarnificazione, dall'affrontare le prove quotidiane che la quotidianità, la modernità ci mettono di fronte. Il nostro Amleto è un Amleto figlio dell'epoca dell'insicurezza, dell'incertezza. Il suo dubbio non è più esistenziale su come fare, come essere o non essere. Cioè è lo stesso il suo dubbio, però è mediato perché si trova a cavallo di 2 mondi, il mondo del reale e il mondo del virtuale. Quindi il suo to be or not to be diventa to be or FB. Lui è un uomo smarrito di 40 anni che però si sente inutile perché è figlio di una generazione schiacciata, come la chiamiamo noi, è schiacciata fra gli under 35 e gli over 63, tra lo studio che non serve e il lavoro che non c'è, tra avanguardie incomprensibili e tradizioni insopportabili. Detto questo, è raccontato in un metodo takeaway che è l'emblema della follia, del dubbio, ma della follia reale, non solo mentale, che ci circonda in questa società in cui viviamo.
Com'era nato tutto?
Come al solito è da una crisi interiore, personale. Ci siamo ispirati a un vissuto autobiografico. Il nostro teatro sempre di più diventa osceno, secondo me, è rivoluzionario, al tempo stesso per questo ci piace, ovviamente, altrimenti non sarebbe il nostro, però rivoluzionario in quanto si fonda su un modo cieco di guardare il mondo, cioè di ascoltarlo, di vederlo in maniera profonda, con gli occhi della mente anche, cioè rivoluzionario perché vive di un rivolgimento, rivolgere gli occhi dentro di sé per guardarsi un po' meglio. Infatti il nostro Amleto a un certo punto lo recita. Dice, in un mondo come questo, dove i sensi forti, vista e udito, stanno conquistando tutto come una gelatina luminosa bidimensionale, e dove i sensi lenti, gusto, olfatto, tatto, stanno perdendo ogni possibilità di contatto, a che serve scegliere di essere per trovarsi poi a sgomitare, lottare per apparire sempre diversi, ovviamente migliori rispetto a quello che siamo, chiudere gli occhi e tuffarsi dentro per conoscersi un po' meglio e accettarsi così per quello che si è, e guardando da vicino però toccando con mano la realtà in cui viviamo. E quindi è nato da uno smarrimento, da un disagio che noi per primi sentiamo in questa realtà, noi che siamo a cavallo fra 2 mondi, noi che per un periodo ci siamo sentiti inutili, perché un uomo di 40 anni oggi vive un dilemma che non è piccolo, non è troppo grande, e poi soprattutto se non hai malattie, non hai nessun elemento di distinzione, diventa un problema che è collocarsi in questa società frammentata e separata.
Come avete pensato la messa in scena?
Come al solito il nostro modo di procedere è stato sempre asservito all'urgenza delle cose che avevamo da dire. L'urgenza di criticare, di sottolineare dei paradossi, delle contraddizioni, degli ossimori di questo mondo che ci circonda. Questo mondo dove tutto è rovesciato e capovolto, dirà Amleto. Lo dice anzi all'inizio, dove l'etica è una banca e le missioni sono di pace. Dove la guerra è preventiva, le bombe sono intelligenti, dove l'amore non è che uno yogurt da consumare con il sapore del giorno di Natale in offerta speciale. E la messa in scena quindi è nata cercando delle immagini che fossero emblematiche, che rendessero simulacri quei testi, quei corpi che si muovono, perché la nostra parola nasce da un'urgenza emozionale e poi però è una parola incarnata, cioè la parola che viene fuori dalla bocca viene sempre da un movimento, da un impulso primario, dall'urgenza di muoversi, di reagire a queste condizioni opprimenti e alienanti. E quindi la messa in scena è stata una messa in scena che è ambientata a teatro e quindi che fosse qualcosa che costringesse, pur lasciandoci la libertà di muoverci, come la società di oggi. E quindi questo Amleto che all'inizio è inchiodato, crocifisso ad un teatrino, ad un bocca scena, che però ha delle ruote sotto, un piccolo teatrino a cui lo inchiodate che se lo porta dietro, lui si può muovere, però c'è questo peso, è come una croce di Cristo, perché lui si poteva muovere con la croce, però sotto il peso della croce. E quindi è stata una messa in scena, come al solito, scarna, essenziale, però pensata al servizio delle parole che potessero dare forza, un binario che potesse far scorrere ad altre velocità il nostro pensiero.
Nel suo percorso, portandolo in giro per l'Italia, si è trasformato nel trascorrere del tempo?
Sì, è sicuramente maturato, si è rilassato in alcune parti e ha affilato gli artigli in altre. Però ti devo dire che la magia di questo spettacolo è che più o meno dalla prima anteprima che noi facemmo all'Arena del Sole a Bologna, prima del debutto a Castroville al Festival, lo spettacolo era praticamente pronto. È stato uno di quei miracoli fatto finito. Poi dopo sono entrate delle battute che a volte quando becchi una battuta comica riesci a fare una sintesi perfetta di un pensiero, di un'azione o di un giro di parole che a volte devi portare piano piano per mano lo spettatore a capire qual è il meccanismo comico. Invece con delle battute a volte asciughi tanti movimenti, tante parole, oppure con immagine. Però sono state piccole cose. Lo spettacolo è molto cresciuto in profondità, è cresciuto in leggerezza, ha preso il suo status vitale perfetto, è entrato in condizione, come un calciatore che finalmente comincia a c'hai i minuti nelle gambe. Io faccio sempre questi esempi calcistici, perché per me, per noi il teatro è come giocare a calcio, è come fare l'amore. Sono le tre cose meravigliose poi, che a me piace più fare.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Noi siamo dal Teatro Palladium, sabato 4 e domenica 5, sabato alle 20:30 e domenica alle ore 18. Vi invito ad andare sul sito del Teatro Palladium, però conosco qual è il nostro sito, che è www.berardicasolari.it, dove potete scrivere alla mail info@berardicasolari.it e prenotarvi. Tra l'altro chi scriverà la nostra mail potrà avere diritto a una promozione speciale Amici della Compagnia Berardica Solari, o sulla nostra pagina Compagnia Berardica Solari di Facebook e di Instagram, e poi sul sito potete trovare le nostre date, e poi noi siamo reperibili dappertutto, ovunque, ci siamo anche se non ci vedete, siamo qualcosa di sacro e divino, che lavoriamo per il vostro bene, ecco, diciamo, per il nostro piacere comune.
Lo spettacolo Amleto Takeaway a Roma, Teatro Palladium, 4 e 5 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al coautore, coattore Gianfranco Berardi della compagnia Berardi Casolari. A presto!
Grazie, venite, vi conviene.
Con la dottoressa Raffaella Bullo per presentare il libro Un'onda di plastica e il progetto PCSI, Plastic Crime Scene Investigation, a Roma, a Libri & Co., Piazza San Cosimato 39, mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 21. Ben trovata!
Buongiorno a tutti, buongiorno a te Federico.
Partiamo dall'esperienza del libro che poi ha generato tutto il resto.
Il libro è stata la mia entrata nel mondo della plastica in tutte le sue forme variabili, insomma, proprio perché è un materiale modellabile e modellabile anche nel concetto. Quindi nel libro ho affrontato la questione plastica non solo da un punto di vista scientifico, ma anche antropologico, letterario, musicale, perché insomma, nonostante oggi sia sotto la lente di ingrandimento come un fattore estremamente impattante nell'ambiente, è comunque stato un materiale che ha rivoluzionato tantissimo la società, perché ha permesso di fare, di produrre, di arrivare a dei punti che prima non era possibile. Basti pensare quando è apparsa la prima volta la celluloide, prima i banali bottoni erano di legno, di corno, di conchiglia, il che precludeva fuori una fetta importante di società, oppure anche tutta la questione della sanità pubblica. La plastica ha permesso un abbattimento importante dei costi e quindi di accesso alla sanità pubblica che prima non era possibile. Quindi è stato un materiale che ha profondamente rivoluzionato l'uomo, tant'è che quando apparse per la prima volta volevano chiamarlo addirittura il quarto regno, dopo il regno minerale, vegetale e animale era arrivata la plastica. Ovvio oggi ci sono dei problemi, ma non possiamo negare i grandissimi vantaggi.
Il passo successivo è questo progetto che è partito la scorsa estate.
Sì, è un progetto che ho elaborato sotto la spinta di questa nuova forma e approccio scientifico che si chiama la citizen science, che si chiama appunto scienza della cittadinanza, che permette alle persone non avvezze alla ricerca e all'università di partecipare a un progetto scientifico e quindi accedere alla comprensione dalla domanda scientifica principale fino alle analisi dei dati, analisi statistiche, il campionamento vero e proprio, la discussione dei dati e anche alla comunicazione, perché io parlo con il mio vicino si entusiasma e quindi c'è un tam-tam. E la domanda principale su questo progetto è stata che fondamentalmente sappiamo tutto, anche sull'onda della grande pubblicità e del grande sforzo mediatico che c'è stato sulla plastica, quindi bottiglie, buste, un po' più confusa è l'idea sulle microplastiche, quindi tutta quella parte piccolina che viene fuori dalle lavatrici o dal degrado della plastica che si trova in ambiente, oppure dalla plastica vergine, quindi dalla plastica che viene direttamente dall'industria o dai trasporti, che prima che prenda la forma di un qualsiasi oggetto di plastica, e farlo vedere. Alcuni studi antropologici e sociali hanno mostrato che partecipare a queste forme di ricerca aumenta la consapevolezza del problema. Perché è importante? Perché queste microplastiche noi fondamentalmente le troviamo dappertutto, dalle Alpi all'Antartide, dai giardini di New York alle sabbie di Roma, e impattano tantissimo perché ce le troviamo dallo stomaco del pesce alle acque di bottiglia, e impattano su quello che è la base strutturale della vita, che è il plankton, che regge tutto il sistema e ci sostiene dall'ossigeno che produciamo al pesce che mangiamo, e farlo vedere è importante. Quindi ho elaborato questa struttura scientifica proprio per far accedere a questo tipo di ricerca, per la quale la società in gran parte è preclusa, quindi è un accesso libero e quindi aumenta la conoscenza, e quando aumenta la conoscenza è sempre un gran vantaggio per la società.
Quale sarebbe una gestione corretta del ciclo della plastica?
Il ciclo della plastica ha una gestione piuttosto complicata, perché intanto la plastica è un nome piuttosto generico che comporta una quantità infinita di materiali che hanno fondamentalmente strutture chimiche diverse. Un polietileno e un polistirolo è un po' come parlare del ferro e del rame, sono due cose diverse che non si possono mischiare. Quindi andrebbe un po' probabilmente uniformato fondamentalmente la parte dell'usa e getta. Quindi la parte della grande distribuzione alimentare, dovremmo cercare di ridurre il numero di plastiche a disposizione per rendere il riciclaggio più accessibile. Beh, è complicata perché qui ognuno poi sceglie il colore, perché anche il colore della bottiglia rosa non può essere riciclato con la bottiglia nera, perché gli additivi sono diversi, è piuttosto complicato. Andrebbe presa di petto e comunque poi rifornire il territorio di strutture che siano in grado di farlo. Oggi uno dei grandi problemi di tutto il mondo occidentale è che da qualche anno la Cina ha chiuso l'import della plastica di scarto dagli Stati Uniti e dall'Europa, e noi ci siamo ritrovati con un problema enorme che non abbiamo le strutture per farlo. Il grande stupore è uscito che adesso, oggi come oggi, esiste il traffico illecito di plastica da immondizia, quindi significa che non abbiamo ancora le strutture per affrontare il problema.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul progetto?
C'è una pagina Facebook, per adesso molto semplice perché la sto seguendo io, che si chiama Plastic Crime Scene Investigation Roma, perché il punto di partenza è la capitale e il suo litorale, quindi tutto il mare che parte da Paternò e arriva fino a Macchia Grande. Seguire me come Raffaella Bullo, e poi presto ci sarà un'agenda di attività sulle spiagge per chi vuole raggiungermi durante le attività, sempre sulla pagina Facebook. Spero presto di riuscire a aumentare questa disponibilità sui social.
Il libro Un'onda di plastica e il progetto PCSI, Plastic Crime Scene Investigation, a Roma, Libri & Co., Piazza San Cosimato 39, mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 21. Un saluto e un ringraziamento alla dottoressa Raffaella Bullo. A presto!
Grazie a voi, come sempre.
Eccoci all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa settimana teatro ce n'è da vedere, insomma, un po' sparso nei vari spazi di Roma. E cominciamo, come di consueto, dal Teatro Torbella Monaca, perché questa sera scena un libro tratto, un spettacolo tratto dal libro di Vincenzo Imperatore, La conversione di un ex manager bancario, e lo spettacolo si chiama Io so e ho le prove, tratta della storia di Enzo, che è un protagonista di Estrazione Popolare, però è ambizioso, si trova al posto giusto nel momento giusto, durante la deregulation del sistema bancario, quindi cerca in qualche modo di approfittarne con tutte le conseguenze del caso. Quindi Giovanni Meola, che cura il testo e la regia di questo Io so e ho le prove, dal Teatro Torbella Monaca questa sera 28 di febbraio. Per quanto riguarda invece il weekend, dal 3 al 5 andrà in scena sul palco del TDM La Lettera, spettacolo di Nullo Facchini e Paolo Nani che appunto è guidato dalla regia di Nullo Facchini, interpreta un uomo che entra in scena, si siede a tavola, beve un sorso di vino, sputa quel vino, contempla la foto della nonna e scrive una lettera. Questo è il diciamo il sistema, la situazione attorno a cui lo spettacolo si articola. E chiuderà poi il fine settimana Stravaganze Romane di Simona Orlando, venerdì 3, sabato 4, per scuderie teatrali, con La Vaganza, che è un termine sciasciano, un moto della mente, una fluttuazione emotiva che in cinque storie tocca luoghi, vizi e modelli di una città, appunto Roma. Per quanto riguarda poi gli altri teatri, andiamo a vedere un po'. Dunque, Teatro Argo Studio, per andare a vedere dal 2 al 5 di marzo Solerio la Ruina, con Saverio e Chadli contro Mario e Salè, in qualche modo è un titolo che mette in scena l'approdo conclusivo del percorso cominciato con Mario e Salè, lo spettacolo in cui appunto un attore di origini arabe e musulmane nel 2019 si ribella al personaggio di scrive il finale dello spettacolo. Questo è poi lo spettacolo, la nuova formula insomma, che vede oggi nel debutto di un nuovo spettacolo, così uno spin-off diciamo del precedente, in cui appunto nei due anni successivi al debutto dello spettacolo sono state registrate delle conversazioni private con Shadria Lubi, che è appunto l'altro protagonista dello spettacolo, e queste conversazioni vengono poi prese in carico da Saverio La Ruina, che firma questo lavoro con un dialogo appunto non solo tra due persone, ma proprio nel rapporto tra Occidente e Islam. 2 e 5 marzo per Mario e Salè, Saverio e Shadli contro Mario e Salè. Poi andiamo a vedere La Didone di Roberto Leri, si tratta appunto delle medie di Virgilio, dal 3 al 5 marzo al Teatro Belli di Roma. Per quanto riguarda poi invece l'Altrove Teatro Studio, questa settimana dal 3 al 12, anzi fino alla settimana successiva, Andrea Giovalè presenta questo Non andartene docile, ed è uno spettacolo sulla perdita. Se la perdita non fosse un attraverso unico, cosa rimane di una relazione due settimane dopo la fine? E cosa rimane due anni dopo? Ecco, questa è poi la domanda che guida il testo di Andrea Giovalè, Non andartene docile, con una regia collettiva dal 3 al 12 di marzo D'Altrove Teatro Studio. Poi all'Off of Theater Lucilla Lupaioli con Aperitivi a colazione. Aperitivi e colazioni, perdono, echi reali di una favola. Si ispira Lucilla Lupaioli alla favola giapponese L'Orso della Luna Crescente, mette in scena il viaggio magico, coraggioso di una madre Penny verso lo spazio inaccessibile del figlio, che è chiuso in una sostanza proprio come un orso nella sua tana. Questo è il lavoro dal 1 al 5 di marzo, Aperitivi e colazioni di Lucilla Lupaioli all'Off of Theater, spieghi reali di una favola. Poi vediamo un po', dunque, al Teatro dello Spazio del 2 al 5 marzo, per vedere Completamente esaurito di Becky Mood, che è questo spettacolo con la regia di Antonia Di Francesco e la traduzione e l'interpretazione di un mio omonimo, in qualche modo, Davide Nebbia, che non conosco e non mi è apparente, ma impressiona un giovane impiegato alle prese con il centralino di un rinomato ristorante stellato, frequentato da VIP, star e insomma più o meno gente di questa di questa genia. Se tu andessi delle prenotazioni, il protagonista in realtà è un giovane attore, una specie di scrittura, un panorama teatrale non certo confortante. Mentre allo spazio 18B, appunto per andare a identificare l'altro cui mi ero sbagliato, diario elettorale di e con Mario Migliucci, dal 2 al 5 marzo, un incontro al seggio, due giovani scrutatori al servizio della democrazia, lui e lei, ore e ore dietro a un banco, scambiandosi giusto qualche parola. Tutto finisce in attesa della prossima chiamata alle urne, un referendum, le politiche, qualunque cosa, qualunque occasione per rivedere lei. Ecco, in mezzo ciò c'è la vita e tutto quello che confluisce nelle giornate una dietro l'altra, ma l'attesa è sicuramente molto forte. Un'evoluzione del modello di riferimento che è il romanzo Che tu sia per me il coltello di David Grossman, e quindi insomma andiamo a vedere questo diario elettorale di Mario Migliucci al Teatro Spazio 18B 2-5 di marzo. Segue poi all'Arma Teatro di Roma Rex, sperimentazione in scena, progetto di Eleonora Guzmano e Alessandro Romano, liberamente ispirato ad altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore, saggista, drammaturgo. Questo spettacolo mette in scena un concerto poetico, un'improvvisazione di genere elettronico, amalgamate a un testo, insomma, con delle suggestioni attraverso i microfoni e musica che cercano di costituire un linguaggio ibrido di questa performance. Quindi, Res dal 3 al 5 marzo all'Arma Teatro di Roma. Poi, dal 27 febbraio, ovvero sia da ieri, fino al 6 marzo è in scena il laboratorio del teatro integrato Piero Gabrielli a Teatro India, con lo scrittoio di Pirandello, Roberto Gandini, con appunto la pure drammaturgica di Roberto Scarpetti, per questo lavoro che mette attenzione, un'attenzione anticonvenzionale, sulla poetica pirandelliana, dalla dialettica tra verità e rappresentazione a quella tra autore e personaggio. Questo, ricordo che è il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, quindi fino al 6 marzo al Teatro India con lo scrittorio di Pirandello. Mentre al Teatro Ambra Iovinelli, ne parliamo pochissimo, ma questa forse è l'occasione, perché va in scena Giuseppe Battiston questa settimana con la regia di Paola Rota ed è il testo della valigia in viaggio con Dovlatov, il tratto appunto dal testo omonimo La valigia di Sergei Dovlatov, Un torero squalificato è il sottotitolo di questo lavoro, una storia dissacrante, ironica, in cui il protagonista si racconta attraverso l'amore e l'odio verso il paese che ha lasciato, quindi una storia di esilio, una storia di memoria non sempre quieta, dal 1 al 12 marzo all'Ambra Iovinelli con Giuseppe Battiston. Poi ancora al Teatro Salomberto, da questa sera fino al 5 di marzo, Festen, il gioco della verità, il Molino di Amleto, firma questa regia, in realtà la firma Marco Lorenzi per il Molino di Amleto. Si tratta di un lavoro con già trattato all'omonimo film di Thomas Vinterberg di qualche po' di anni fa, in effetti, e appunto è al terzo anno di tournée questo lavoro, appunto firmato da Marco Lorenzi insieme a Lorenzo Di Jacopo, che poi ha inaugurato la versione italiana, e racconta di una grande famiglia dell'alta borghesia danese, Klingenfeld, riunita per festeggiare il 60° compleanno del patriarca Helge. Ci sono presenti alla festa i tre figli, Christian, Michael e Helen, e ovviamente il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore, ma tutto cambierà, gli equilibri della famiglia, una sorta di parenti serpenti in Danimarca, insomma diventa questo a un certo punto, film meraviglioso, lo spettacolo lo scopriremo dal 28 febbraio al 5 marzo al Teatro Sala Umberto. Poi Teatro Palladium, due date per, abbiamo già parlato, Amleto Take Away, Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, uno spettacolo appunto che rivede in chiave tragicomica i paradossi, le contraddizioni del nostro tempo e quelle del testo più classico della storia teatrale mondiale, ovvero sia l'Amleto shakespeariano, il 4 e il 5 di marzo al Teatro Palladium. Al Vascello invece dal 28 febbraio che è oggi fino al 5 di marzo il progetto Shekov con la prima tappa, ovvero sia il Gabbiano, firmata da Leonardo Libi. Ed è uno spettacolo in cui Chekhov cerca, secondo Leonardo Libi, di convogliare delle energie verso quello che secondo lui è il passaggio chiave di una canzone di John Lennon, Beautiful Boy. La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti. Questa è l'idea di Leonardo Lidi per ragionare su Gabbiano di Chekhov. Sembra appunto Chekhov creare un testo per interrogarsi sulla differenza tra simbolismo e realismo, sul senso critico del teatro rispetto al suo pubblico, ma alla fine poi, dice Lidi, arriva la vita. E la vita e il teatro è quello che andremo a vedere in scena appunto al Teatro Vascello fino al 5 marzo con Il Gabbiano. Ultimissimo lavoro di cui parlerei, in realtà è una trilogia. Questa settimana al Teatro Basilica ben tre spettacoli di Daniele Timpano con la storia cadaverica d'Italia. Tre spettacoli. Il primo è Risorgimento Pop, tre spettacoli piuttosto vecchi in realtà, ma tutti e tre particolarmente importanti dal mio punto di vista. Risorgimento Pop, che vede un Timpano in scena con Valerio Malormi, ed è un lavoro dedicato appunto al Risorgimento, alla storia italiana vista attraverso il cadavere di Mazzini, 28 febbraio, 1 e 2 marzo, quindi stasera, 1 e 2 di marzo. Seguirà il 3 marzo una data secca per Dux in Scatola, ovvero sia la storia del Novecento, del fascismo, narrata attraverso la salma del duce Benito Mussolini, e finirà il 4 e 5 marzo con Aldo Morto, spettacolo che lo titolo geniale, che a mio avviso rimane probabilmente uno dei migliori spettacoli di Daniele Timpano, se non il migliore, e appunto ragiona sul secondo Novecento, su quello che è stato uno dei casi più eclatanti della storia repubblicana italiana, ovvero sia il delitto Moro nel 1978. Aldo Morto chiuderà appunto la storia cadaverica d'Italia, e io con questo dal Teatro Basilica chiudo la mia settimana e auguro buon teatro a tutti. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.